hanno comminato una multa di 27.000 euro a tre primari dell'ospedale di Bari perché hanno lavorato troppo durante la pandemia. A che uno può dire un sacco di cose, evidentemente in proposito, no? Però, al di là delle chiacchiere, diciamo in qualche modo, ci sono un paio di temi che sono interessanti su questo discorso, perché tu dici, vabbè, ma possono essere così idioti? Non è così facile, purtroppo. Purtroppo non è così facile perché in occasione della pandemia noi abbiamo avuto un paio di questioni piuttosto importanti, ma io le ridurrei a una, ovvero sia, si è rotto il preteso ordine controllato col quale noi viviamo. Non è che non si fosse già rotto da un po', diciamo che è dal 2001 che si va rompendo più o meno ogni 2 anni, se fate due conti, no? Il 2001 è stato il momento topico per molti versi, voi mancheravate nati, immagino se non ricordo male, giusto? La gran parte. Esatto. Io invece stavo facendo una scuola estiva, per cui me lo ricordo piuttosto bene, ma diciamo che al di là di questo, il punto centrale è che cosa succede? Cosa è successo nei primi 20 anni del 2000? È successo che la gran parte delle aspettative che erano state generate dalla modernità per 200 e rotti anni è andata in frantumi. Le aspettative della modernità, come abbiamo già detto più volte, erano quelle di un miglioramento costante, il famoso progresso con la P maiuscola, quello per cui domani sarà sempre meglio di oggi. Sta cosa è andata avanti più o meno fino agli anni 80. Negli anni 80 c'è stato il top perché eravamo alla fine, evidentemente, quindi per qualche motivo ce lo aspettavamo che stesse saltando tutto per aria. La famosa Milano da bere, colpo grosso, Berlusconi, tutta una serie di cose che forse avrete sentito nominare. E dopodiché dagli anni 80 in poi, diciamo dal 90 in poi, si è cominciato a vedere piuttosto chiaramente che c'era qualcosa che non tornava, però diciamo che la sanzione di questo non ritorno è stato il famoso 11 settembre del 2001, evidentemente. Però dopo l'11 settembre del 2001 ne sono venute una in fila all'altra, come dire, no? Per cui uno potrebbe anche smetterla di essere così stucchevolmente retorica e ottimista, è evidente che le cose non stanno andando particolarmente bene. 2007-2008 crisi economica di quelle con i controfiocchi, che poi si è protratta fino al 2017-2018, come stiamo dimostrando anche con delle ricerche appena fatte. Dopodiché la pandemia. Se uno voleva qualche altra cosa poteva anche chiederlo, insomma, diciamo che non sono stati parchi nel darci dei segni di qualche piccolo problema, però la pandemia in qualche misura è stata forse quella in cui per un certo momento ho perfino confidato, dico magari a sto punto qualcuno riesce a rendersi conto del fatto che non si torna indietro e che non c'è più quella normalità famosa di cui, no, tutti quanti ricominciamo, andrà tutto bene, tutte queste belle cose che ci siamo raccontati. Però abbiamo fatto finta di niente. Il famoso business as usual, tant'è che qualche deficiente, come dicevamo, oggi chiede conto, secondo i criteri del normale funzionamento dell'ospedale, a tre primari di un comportamento totalmente anormale. Perché è ovvio che in fase di pandemia non potevi pensare di fare gli orari come sarebbero stati sanciti da tutti quanti i benedetti contratti e tutte le varie aspettative normative stabilite fisse che sono relative a un andamento normale delle cose. Le cose non stavano andando normalmente, no? Però, guarda un po', la burocrazia, che è uno dei temi sui quali abbiamo, credo, cominciato a battere, ma batteremo estensivamente, questa cosa non la comprende. Per la burocrazia non è cambiato assolutamente nulla, non è che in quel momento dovevi fare delle cose fuori dalle regole o comunque adattare in qualche modo le regole o ripensarle per certi versi perché le cose non erano normali. Noi ci stiamo sforzando da 3 anni, 4 anni ormai a far finta che non sia cambiato nulla, che tutto sia perfettamente sotto controllo. Ecco, io vorrei che quest'idea del fatto che le cose sono sotto controllo voi ve la levaste dalla testa, perché non è realistica, non è vera, è falsa, semplicemente. Non c'è altro da dire in proposito. Noi non siamo in grado di controllare il perfetto andamento del mondo. Quindi sarebbe il caso che ne prendessimo atto. E questo ha a che fare evidentemente con quello che vi ho detto più volte, che una serie di parole chiave con le quali noi stiamo continuando a riempirci la bocca, come appunto per esempio normalità, ma principalmente sicurezza, visto che siamo in questo corso, sono delle parole che sono di per loro ingannevoli, perché normalità non significa assolutamente niente, perché la norma è qualcosa di convenzionalmente stabilito che tu puoi modificare più o meno come credi. Non c'è nessun motivo per cui il mondo debba risponderle. Sei tu che ritieni che dovrebbe, per qualche ragione, magari dovreste contarvi quelli che la pensano in un modo o nell'altro, che è quello che dovrebbe fare, se vi ricordate, la democrazia, teoricamente, no? E sicurezza. Sicurezza che vuol dire? Vuol dire che noi chiediamo certezze, noi chiediamo rassicurazioni, noi chiediamo che qualcuno ci garantisca che le cose andranno come devono. Ecco, questa cosa è pure lei una colossale menzogna. Perché le cose vanno come devono fino a un certo punto, se tutti siamo bravi, se tutti siamo straordinariamente attenti, se tutti siamo responsabili di tante cose, allora può darsi che la buona parte di ciò che dovrebbe accadere accada. Ma non è detto manco quello. E figuratevi in un mondo nel quale non tutti siamo così attenti, non tutti siamo così puntuali, non tutti siamo così responsabili. Per cui l'idea di sicurezza, come vi dicevo, andrebbe sostituita con qualcosa che potrebbe essere concepito come un grado condivisibile di insicurezza. Perché quella rimane, ragazzi. Noi ci stiamo raccontando da 300 anni a questa parte che quel piccolo scarto che c'è in statistica, non so se qualcuno di voi ha fatto un minimo d'esame in statistica, sa qualcosa della statistica. Ecco. La statistica si chiama così perché ha una soglia di incertezza. Non c'è nessun conto che ti dà il 100%, perché se te desse il 100% sarebbe certezza e staremmo a posto. Ma guarda caso, già nelle scienze pure, sta cosa non c'è. Perché lo sanno tutti che c'è una soglia, un margine, un qualcosa, uno spazio di indeterminazione, dove non c'è garanzia che accada quello che dovrebbe. Quello che dovrebbe, come abbiamo detto la volta scorsa, è l'aspettativa, se vi ricordate. No? Quindi torniamo a quello che dicevamo la volta scorsa. L'aspettativa è uno strumento utile perché l'aspettativa implica questa soglia. Il concetto di aspettativa esiste proprio perché quelli più intelligenti di noi, quelli più saggi di noi, si sono accorti che le cose spesso e volentieri fanno un po' come cazzo gli pare. Non so se avete presente la legge di Murphy. No? No? Perfetto, se qualcosa può andare storto lo farà con tutta una miriade di corollari che sono raccolti in 5 libri, sono divertentissimi, io raccomando ovviamente la lettura, ma è una battuta, è uno scherzo, io credo che sia la legge sociologica in assoluto più verificata che abbia mai visto, se la devo interpretare dal mio punto di vista, però il punto è questo, quindi le cose hanno un modo di andare che spesso e volentieri differisce da come le avremmo progettate. Vi ricordo che la saggezza popolare, sta cosa la sapeva perfettamente, infatti ci sono una miriade di modi di dire che sottolineano questa cosa, no? Tanto per dirne uno, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare e via discorrendo. Sta cosa noi l'abbiamo un po' persa di vista perché nella nostra, come dire, forma di autoadorazione relativa al linguaggio, per qualche verso abbiamo deciso che basta dire una cosa perché questa sia praticamente come virtualmente già fatta. No. Pure questo non funziona così. Tu puoi dire quello che ti pare, tant'è che non so se avete fatto caso, ma anche in politica non si festeggia quasi mai la realizzazione di un'opera. Si festeggia sempre l'annuncio. Perché? Non so se vi siete fatti questa banale domanda. Perché non festeggiamo quando l'abbiamo finita la scuola? Perché non festeggiamo quando abbiamo finito il ponte? Perché di solito poi non lo finiamo il ponte, manco la scuola. Però dirlo all'inizio fa sembrare tutto molto perfetto, molto sotto controllo, molto gestito e capace. No? Quindi sono piccoli stratagemmi ormai veramente da baraccone, però continuiamo a testimoniarli tutti i giorni, tutte le volte, no? Questi annunci magniloquenti. Quando mai questi annunci segue poi qualcosa? Raramente. Mettiamola così, perché ogni tanto qualcosa viene fatta male, più o meno bene, come volete, ma comunque. Però rispetto alla mole di annunci trionfalistici, no, lo scarto è piuttosto percepibile. Quindi, le aspettative, il fatto che noi non riusciamo a fare i conti con quella che è la nostra incertezza esistenziale, essenziale, se vogliamo fare i filosofi, ontologica. Già ne abbiamo parlato, noi siamo quelli immortali all'improvviso, come diceva Bulgakov, quindi, come dire, chi meno di noi o chi più di noi dovrebbe essere consapevole del fatto che le cose sono legate a un altro tipo di procedere, a un altro tipo di processo? Beh, noi invece abbiamo fatto finta, sin da tempi remoti, e potremmo risalire addirittura alla famosa opposizione tra Eraclito e Parmenide, stiamo parlando delle fondamenta della sociologia, noi abbiamo fatto la scelta a proposito di un fondamento, di una stabilità. Quello che si chiama il fundamentum in concussum, il fatto che a un certo punto avremmo trovato qualcosa di stabile. Perché noi siamo ancorati a quest'idea della stabilità da 3.000 anni, ragazzi. E come lo sappiamo che siamo ancorati a questa idea della stabilità? Lo sappiamo anche grazie alla lingua, tanto per dirne una, no? Avrete sentito parlare dell'atomo, immagino, in tutto quello che... Sapete che vuol dire atomo? No, atomo vuol dire indivisibile. Ed è quello che si è cominciato a cercare sin dai primissimi filosofi, addirittura dai protofilosofi, se non dai sapienti addirittura. Tant'è che forse Anassimandro, Anassimena, Anassagora, tutti quella famiglia degli Anassi e degli Ananassi vari, cercavano già gli atomi. Perché cercavano gli atomi? Cercavano il fondamento. Perché l'idea generale era che l'atomo sarebbe stato come il mattoncino della Lego. Una volta che ho trovato l'atomo, ho l'unità base di tutto quello che mi circonda e quindi posso cominciare a modificarlo, a cambiarlo, a interpretarlo, a migliorarlo perché so fichissimo e via discorrendo. Ci siamo fin qui? Quindi l'atomo doveva essere appunto l'unità non divisibile ulteriormente. Se avessimo un minimo di consapevolezza storica di quello che abbiamo fatto, ci saremmo accorti che quando abbiamo scoperto l'atomo, di fatto abbiamo aperto il vaso di Pandora, piuttosto che trovare l'ultima, no? L'ultima mattonella del reale. Perché dall'atomo in poi siamo precipitati nel subatomico, siamo andati a finire nel quantistico, non ci stiamo più a capire un accidente, più o meno, perché l'atomo non era atomo. L'atomo era divisibile come? Divisibile in 80, 90, 150 modi diversi, tant'è che stiamo ancora catalogando le particelle virtuali, reali, non virtuali, non trovabili. Stiamo facendo un'ira di Dio, ma il fondamento qual è della questione? Che non c'è un fondamento. Perché l'atomo doveva essere una mattonella, invece praticamente è vuoto. Noi in ultima analisi, a livelli subatomici, siamo fatti di vuoto. Che come dice un grande fisico, se dobbiamo avere un'idea della percentuale dell'ingombro della materia nell'atomo, noi prendiamo il nucleo, che suppongo avrete sentito nominare, visto che è quello che poi fa i botti, ok? Tra l'altro della forza nucleare forte ancora non sappiamo un tubo, nel senso che la rompiamo, però non abbiamo idea di come si generi, da dove venga, a cosa serva, tutte cosette, diciamo, accidentali. Però ecco, se noi dovessimo fare una proporzione perché la si possa interpretare, allora diceva quest'uomo che il livello degli elettroni più o meno sarebbe la cupola di San Pietro e il nucleo dell'atomo sarebbe un'arancia messa sopra il baldacchino dell'altare. Non so se avete più o meno presente San Pietro, immagino che sia un riferimento abbastanza. Ecco, quindi tra questa arancia e la cupola c'è il vuoto. E gli elettroni non sono lì che girano come nel disegno, ma compaiono e scompaiono, non sappiamo bene dove vadano, ed è proprio quello il problema della meccanica quantistica, perché saltano per quanti discreti d'energia da una delle loro orbite a un'altra, però c'è un momento in cui non esistono, dal nostro punto di vista di persone limitate che vogliono, no? San Tommaso, siamo quelli che crediamo quando tocchiamo. Allora, se dobbiamo credere a ciò che tocchiamo, comincia a diventare complicato, perché di fatto siamo fatti noi e tutto il resto del mondo di vuoto. Che figuratevi quanto avevano sbagliato Anassimene, Anassimandro, Epicuro, tutta la banda, tutti quelli che ci stanno a rompere i coglioni da 2000 anni con sto fondamento che dobbiamo trovare. Non c'è il fondamento, ragazzi. C'è il processo. Noi siamo grumi d'energia all'interno di un processo cosmico che prosegue, che noi ci si stia o no, perché c'è anche questa componente di megalomania per la quale il pianeta è malato. Il pianeta sta benissimo, perlomeno il pianeta se ne frega. Quelli che rischiano la pelle siamo noi e tutte quelle altre poveracce specie animali che stiamo ammazzando così, come dire, indiscriminatamente, perché siamo una banda di imbecilli. Però detto questo, perché so ancora di più che siamo ossessionati dal concetto di atomo? Che vuol dire individuo? Questo è più facile, è latino, quello era greco, ma questo è latino. Indovina un po', vuol dire indivisibile. Allora uno comincia a chiedersi, ma siamo ossessionati noi da sta cosa? Sì, in effetti lo siamo, perché tutte le parole forti della nostra cultura significano la stessa cosa. Qualcosa di fermo, stabile, solido, duraturo, possibilmente eterno. E qui andiamo a riprendere tutte le varie start-up che vogliono farci rimanere in vita per sempre, che ci vogliono trasferire dentro i circuiti, nel cloud e tutte queste cose divertenti. Non so se avete letto il libro che avevamo detto l'altra volta di William Gibson, ma vi tengo d'occhio, per cui ricordatevelo. Tra l'altro è un bel libro, devo dire, per cui varrebbe la pena di fare sto sforzo. Neuromante, vi ricordo. Poi c'è anche Mona Lisa per Drive, ce ne sono un po'. Comunque, ad ogni modo, E quindi dicevamo, come vedete, che da un certo punto di vista i segni di una piccola ossessione da parte nostra per le cose stabili ci sono tutti, perché l'individuo, giusto appunto, dovrebbe essere quell'io stabile, comprensibile, prevedibile di cui parlava la famosa canzone dei Supertramp che abbiamo sentito qualche tempo fa, no? Ragionevole, un vegetale, alla fine, come diceva giustamente. Quindi questo è più o meno ciò che noi ci immagineremmo, che vorremmo fare. Il problema è che una volta che lo otteniamo diventa insopportabile, perché una realtà amministrata, una realtà prevedibile, una realtà ordinata che non è in grado di far fronte a nessun tipo di emergenza vera o di avvenimento che esula dai suoi quadri di riferimento, è una società che sta in qualche modo invocando di essere sfracellata, di essere mandata in frantumi, perché è questo quello che di fatto noi registriamo. Quindi, come vedete, dall'evento di questa multa richiesta ai nostri primari dell'ospedale di Bari si possono fare un sacco di ragionamenti interessanti. E sono tristemente connessi, se ci fate caso, perché per carità siamo finiti a Parmenide, ma non casualmente, ci siamo finiti perché le pretese che vengono rivolte a questi sono nello stesso ordine di incomprensione del mondo che c'era già allora. È la pretesa che il mondo debba andare come è scritto nei regolamenti, come è scritto nelle delibere, come è scritto in tutti quegli atti che vengono costantemente prodotti da una forma di, come posso dire, ossessione, anche lì documentale, ma il mondo no, non lo fa, ragazzi. Il mondo se ne frega. So quante altre volte ce lo va a dimostrare. Tra l'altro, se vogliamo essere un attimo specifici sulla pandemia, dovremmo ricordarci che la pandemia era prevedibile, anzi prevista, se vogliamo essere onesti, perché c'è stato un libro 2 o 3 anni prima, che si chiamava Spillover, forse l'avete sentito nominare, pure quello leggerlo non farebbe un soldo di danno, che descriveva esattamente le stesse cose. Diceva: guardate che siccome stiamo continuando a invadere tutti gli ultimi angoli del pianeta dove si sono rifugiate le specie animali che non vorrebbero avere a che fare con noi, chissà perché, poi mi chiedo io, che siamo così simpatici, no, invece niente, queste scappano. Incredibile. E allora, se noi continuiamo a invadere i loro spazi, per forza entriamo in contatto con loro, e siccome loro sono a loro volta degli ecosistemi con dei batteri, dei virus, eccetera, 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 ci esponiamo alla possibilità che questi virus mutino. Perché i virus lo fanno, forse ve ne sarete accorti, ma abbiamo avuto non so più quante mila varianti negli ultimi 4 anni. Perché i virus non è che stanno fermi, loro hanno capito benissimo che esiste il processo, quindi i virus cambiano costantemente. Okay. Anche noi, ma noi siamo molto più decocci, virus, sta cosa evidentemente ce l'hanno nel DNA, se hanno un DNA o quello che hanno, ad ogni modo i virus cambiano e quindi diventano diversi, probabilmente pericolosi, probabilmente resistenti ai nostri simpatici antibiotici, che sono una delle ultime scoperte che abbiamo fatto ormai 200 rotti anni e con i quali ci stiamo rendendo autoimmuni, assumendo un asproposito e soprattutto in modi che non conosciamo, ma questo è un altro dei discorsi che potremmo fare sulla sicurezza. Quindi diciamo che come banco di prova della capacità di tenuta delle nostre società che si riempiono la bocca con tutti questi concetti di previsione, protezione, controllo, eccetera, direi che gli ultimi 20 anni sono stati un fiasco di quelli che richiederebbe di essere bocciati e ricacciati a fare proprio manco le medie, le elementari proprio. Ecco. Allora, l'idea generale, dal mio punto di vista, è che voi in qualche misura partecipiate a questo cambiamento, no? Perché, ripeto, a me francamente ormai diciamo che non è che mi sia rimasto granché da pormi di problema. E quindi quello che rimane, ovvero sia voi, forse dovreste ragionare in modi diversi. Il problema però, uno, implica a ragionare, cosa che come abbiamo visto non è che sia proprio normale. Una volta che ragioni, ragionare in un modo diverso è ancora più difficile, perché noi sappiamo ormai più o meno che siamo stati socializzati secondo certi criteri, secondo certi concetti di normalità, concetti di naturalità addirittura. Jedlowski, che è l'autore del vostro manuale, parla da questo punto di vista di un tono di naturalità che certe cose hanno, cioè noi siamo abituati a ritenere alcune cose naturali, ovvero sia parti dell'ordine più ampio delle cose, come a dire che non si possono fare diversamente. Eppure questa è una colossale cazzata, perché di naturale di per sé, salvo il respirare probabilmente, tutta una serie di altri processi che però non prendiamo mai in considerazione in questi casi, nel nostro modo di vita c'è pochino, è quasi tutta convenzione. Quando abbiamo detto la cultura oggettiva, la cultura soggettiva, le varie questioni che si intrecciano in proposito, stiamo andando in quella direzione. Noi sappiamo perfettamente oggi, come credo di avervi detto al momento in cui abbiamo parlato della cultura implicita, abbiamo parlato della cultura implicita, che nessuno di voi vi è stato educato a sorridere o a concepire o a sapere cosa significano i sorrisi, però guarda caso lo sa, no? Però il sorriso è qualcosa che cambia nella cultura. L'interpretazione del sorriso, il modo di leggerlo, non è lo stesso qui come potrebbe essere in Giappone, come potrebbe essere in Argentina. La meccanica, la dinamica, il modo in cui si sorride, sì, ma cosa vuole esprimere quel sorriso è legato a un processo di socializzazione particolare. E anche i gesti. Facciamo uno degli esempi banali però più efficaci. Allora, quando voi dite sì, che fate col capino? Fate così. Allora provate a dire sì facendo così con la testa. È complicato. Beh, non te viene. Sì, devi fare un attimo mente locale perché tu immediatamente. Quindi a te te pare che quel gesto sarebbe naturale. Però ci sono un sacco di culture in cui sì si dice facendo così. Quindi non c'è, non è naturale. Siamo noi che abbiamo deciso che al sì si associa quel gesto. Ed è qualcosa che è stato fatto. Epoche fa, probabilmente, perché non ne siamo particolarmente al corrente, però non è naturale. Perché se fosse naturale dovrebbe essere uguale per tutte le culture del pianeta, perché l'uomo quello sarebbe, teoricamente, o no? Allora l'uomo è quello per molti versi, ma per i versi sui quali noi normalmente ci concentriamo non è per niente così. Perché ogni cultura oggettiva, ogni visione del mondo ha interpretato il mondo a suo modo, a suo grado, secondo dei fondamenti che ancora non abbiamo messo a fuoco, né detto che si riesca a farlo, ma io ve ne proporrò alcuni, che non vogliono essere esaustivi, ma possono in qualche modo farvi capire un po' meglio le cose. E quindi ogni cultura utilizza anche i gesti più normali nel modo che ritiene più opportuno. Non so se è chiara sta cosa. Perché viaggiare è importante? Dimmi. Per esempio, sì, decisamente. Quello che noi ci aspettiamo come naturale tendenzialmente non è manco un'aspettativa, è una certezza. E quindi riesce a essere una fonte ancora peggiore di tradimento e disillusione quando viene a saltare, chiaramente, no? Però, appunto, come vedete, la vostra collega è andata abbastanza avanti nel ragionamento, perché noi abbiamo questa mania di pensare che le cose siano naturali? Sempre per il problema del fondamento, perché se è naturale, è stabile, no? Come se noi fossimo nati l'altro ieri. Questa sarà una cosa della quale discuteremo abbastanza estensivamente, perché quello è uno dei grandi problemi con cui sarebbe opportuno cominciare a fare i conti. Dimmi.
Ma questa necessità di certezza potrebbe essere anche alla base delle religioni e tutto ciò che...
Questa necessità di certezza potrebbe essere la base delle religioni? Direi che fondamentalmente sì, assolutamente, nel senso che come dice un grande socio-antropologo poco noto, di cui parleremo estensivamente, che si chiama Gilbert Durand, nella gran parte dei casi la cultura e tutte le sue forme sono una strategia per resistere al fatto di essere mortali. E chiaramente una strategia per resistere al fatto di essere mortali è quella di proclamare di essere eterni, è quella più normale, è quella che ti viene in mente automaticamente, quindi sì, di fatto. Purtroppo l'idea di fondamento è strettamente connessa a una serie di paure ancestrali, a una serie di approcci particolari. Però, tornando a quello che dicevo poco fa, il problema dell'essere umano qual è? Ce n'ha tanti, evidentemente, no? Però da un punto di vista di autorappresentazione è che noi tendenzialmente continuiamo a pensare di essere i figli di Dio. Cioè, noi continuiamo a pensare che ci ha creato Dio così come siamo. Quindi, se guardate gli antenati sono vestiti da selvaggi, però chiacchierano tranquillamente, hanno le macchine fatte con le pietre, le ruote fatte con le pietre, le clave più o meno assortite, ma sono più o meno come noi, no? Il problema è che pure questa è una balla colossale. E non ci abbiamo ancora fatto i conti, per quanto ce lo raccontiamo, per quanto parliamo di evoluzione, sostenendo di aver capito cosa questo significa. Poi, in ultima analisi, noi ci trattiamo come se fossimo fuori dall'evoluzione. Per farvi capire il senso della questione, cosa vi dico? Vi dico un paio di cosette al volo. Allora, fino alla fine del 600, quindi fino al 1682, erano tutti convinti che il mondo effettivamente fosse stato creato da Dio l'altro ieri. Fino al 1850 e rotti, e ci siamo quasi tra l'altro, manca poco, noi eravamo convinti che il mondo fosse stato creato all'alba del 28 ottobre 4004 avanti Cristo, per essere precisi, perché avevamo fatto dei conti con le scritture e quella era la data. Ok? Quindi nessuno si poneva il problema della storia o di quello che avrebbe potuto essere il pianeta, perché tanto il pianeta l'aveva fatto Dio, l'aveva fatto così, bastava aspettare che riscendesse finalmente Dio per rimettere le cose a posto con l'avvento del Messia e tutte le varie questioni delle quali suppongo avrete sentito parlare, e saremmo stati tutti tranquilli. In questo quadro le montagne, che come avrete capito sono uno dei miei luoghi di elezione nel mondo, erano considerate degli ostacoli, delle cose aberranti e orribili dove andavano soltanto i devianti. Quindi normalmente quando si dovevano passare, perché se dovevi andare in Italia e in Francia per esempio non è che potevi fare altro in linea di massima, i passeggeri delle carrozze si bendavano per non guardarle, per quanto erano brutte e sconvolgenti. Finché a fine 600 un tizio che stava portando un suo pupillo a fare il Grand Tour d'Italia, quello di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, a un certo punto ebbe ad ammettere che sì, erano terribili ma erano anche belle le montagne. E si pose un problema. Com'è che c'è sto disordine in montagna? Perché questo stava a un passo delle Alpi e c'erano macigni, se avete presente le Alpi, no? Ecco, non è che siano proprio il luogo del... cioè ci picchia come siamo tutti precisini, no? Cioè, è un casino della Madonna, spesso e volentieri, con frane che avvengono. Cosa. E questo, che era un tipo abbastanza intraprendente e con una certa cultura, cominciò a interrogarsi e ci mise 10 anni per tirar fuori una teoria per la quale il disordine delle Alpi era dovuto al diluvio universale, perché era l'unica cosa che aveva a mano. Vi ripeto che stiamo parlando di uno che ragionava ancora col mondo che era cominciato l'altro ieri, solo che cominciavano a non tornargli troppo i conti. Ma siccome conosceva anche un po' di scienza, si mise a fare i conti e scoperse che se ci fosse stato veramente il diluvio universale sarebbe servita un sacco d'acqua, cosa che no, lì per lì non avevano proprio messo a fuoco, però sarebbe servita un sacco d'acqua. Per cui a un certo punto cosa disse, e questa teoria era talmente nota a fine 600 che la chiamavano la teoria con la T maiuscola, e veniva discussa in tutti gli ambiti sociali, nei salotti, nei pamphlet, nei libri. Quindi voglio dire, teniamo presente che la vita sociale e intellettuale del tempo, che noi trattiamo come se fosse uno schifo, era molto più vivace della nostra. Noi siamo dei cerebrolesi in confronto a loro, no? Perché quando usciva, adesso ve lo dico, ad ogni modo, allora decise che a un certo punto, quando Dio si era incazzato perché eravamo una banda di stolti, aveva infranto la precedente crosta perfetta del pianeta, che era una specie di uovo, sotto la quale c'era l'acqua, e che quindi in tutto questo casino della misericordia, tra l'acqua e le fratture e le cose, fossero emerse le montagne e il disordine. Ovviamente sta cosa non c'è scritta nelle scritture, quindi cominciarono subito ad andargli dietro con la tanica da benzina per dargli fuoco, queste cose carine. Ci furono un sacco di dibattiti, però per farvela breve, questo fu il primo seme che portò un secolo e mezzo dopo alla nascita della geologia. Quindi noi abbiamo cominciato a pensare al mondo in una prospettiva di tempo lungo, come si dice oggi tempo profondo, l'altro ieri. Noi fino a 200 anni fa eravamo convinti che il mondo fosse questo fine, non lo sapevamo manco lontanamente che c'erano state epoche, che c'erano stati milioni, miliardi di anni, specie, estinzioni, catastrofi, questa roba ci mancava completamente. E per riuscire a pensarla, e questa è quella cosa che abbiamo già chiamato pensabilità, bisognava affrancarsi da tutte le convenzioni precedenti, perché per noi è facile, non ci riusciamo ancora oggi, quindi tutto sto facile non è, però proclamiamo di saperlo fare. Però per quelli del tempo il mondo era stato creato in 7 giorni, fine. Tra l'altro vi faccio presente che questo tipo di cosmogonia è perfettamente coerente con l'idea del fondamento di cui parlavamo prima, perché il mondo è fatto in 7 giorni e basta. So se la capite la cosa, cioè non è qualcosa che continua, Dio l'ha fatto e t'ha messo a mano, stop, lì rimane, so se vedete la questione com'è. Noi il processo non lo abbiamo mai avuto in mente nella nostra cultura se non con Eraclito, e torniamo a 3000 anni fa, perché da allora in poi, soprattutto in Occidente, le visioni del mondo sono sempre state delle visioni di fissità. Dio ha fatto il mondo in 7 giorni, è cominciato il 28 ottobre del 4004 a.C., ha finito probabilmente 2-3, non lo so, da qualche parte, mo, i conti non me li sono fatti della fine del mondo, però poi si è fermato, ha piatto l'uomo, gli ha staccato la costa, tutte quelle cose lì, belle, no? Un bel mito, per carità, però già ti dice parecchio del pensiero che c'è dietro. Perché se tu vai a prendere i miti indiani, quelli ti parlano della costante nascita e rinascita dell'universo, del fatto che esistono molti universi, del fatto che c'è una danza cosmica. Non, nessuno gli è venuto in mente di pensare che il mondo fosse quello e basta. Noi sì. E abbiamo anche rotto i coglioni a tutto il pianeta per convincerli che era così, tra l'altro. Però lasciando perdere questo dettaglio. Per poter pensare la geologia senza che qualcuno ti desse fuoco, perché ripeto, c'era sempre. O meno, ma insomma, comunque, fino a un certo lasso di tempo non era così facile. Bisognava fare una serie di passaggi mentali che sbloccassero la pensabilità del tempo. E questi passaggi vengono fatti da una serie di autori che sono sia filosofi che i primi geologi, eccetera, eccetera. Finché a un certo punto qualcuno non dice: guardate, che l'idea dei 7 giorni è un'allegoria. Incredibile, non vuol dire proprio 7 giorni, vuol dire 7 ere, e qui già. No, si può cominciare a discutere e cominciamo a portare una serie di prove, no? Perché se voi andate al tempo cominciò questa mania incredibile, una folla di gente che andava cercando pietre particolari, fossili e via discorrendo in giro per il mondo, normalmente in montagna perché li trovi molto più spesso lì che altrove, e quindi insieme a questo discorso della geologia comincia a nascere l'alpinismo. L'alpinismo che diventa una delle attività importanti per gli stati-nazione, tanto per tornare a quello che abbiamo cominciato a dire la volta scorsa. Quindi, come vedete, il mondo è molto correlato, ragazzi, ma tanto proprio. Ma quello che a noi interessa di più ancora cos'è? Che a un certo punto uno di questi grandi primi biologi, scusate, geologi, dei quali purtroppo non mi ricordo il nome perché appunto l'età avanza, però poi ve lo dirò. Scrive l'introduzione alla geologia in 3 volumi. Di questo libro vengono fatte 28 edizioni e viene tradotto in tutto il mondo. Tanto per farvi sentire a disagio. 28 edizioni, volgevano tutti. E uno dei principali lettori di questo libro chi era? Charles Darwin. Perché se non ci fosse stato tutto questo a monte, l'idea dell'evoluzione a Darwin non gli sarebbe venuta. Non so se è chiara sta cosa. Voi date tutto per stramaledettamente scontato, ma di scontato non c'è un cazzo di nulla. Soprattutto nella storia della conoscenza e nei modi nei quali tu riesci a pensare le cose. Perché pensare una cosa implica che tu abbia i fondamenti sui quali poi la puoi pensare. Se tu pensi che il mondo sia nato da 4000 anni, non puoi pensare a milioni di anni di selezione naturale e tutte le varie cose che ci stiamo raccontando, o miliardi di anni, o no. Quindi vi rendete conto che nella gran parte tutto questo discorso nasce per un abate inglese che stava portando il suo ragazzo a spasso in Italia. Non è ovviamente l'unica ragione, ci saranno stati altri, perché poi quando lo spirito del tempo matura, le cose vengono scoperte nei posti più strani. Non so se avete notato che spesso i Nobel vengono dati a due o tre persone che separatamente hanno scoperto la stessa cosa. È perché è lo spirito del tempo. Ci sono delle condizioni, ci sono delle aperture, ci sono delle finestre di pensabilità per le quali qualcuno dice: oh, cazzo, ma questo non ci avevo pensato. Quindi capirete perciò che il nostro concepirci come figli del tempo profondo non ci viene bene. No, ce lo raccontiamo, però non funzioniamo da questo punto di vista, siamo un po' impacciati. Ma il problema qual è? Che noi oggi sappiamo, se vogliamo accettare questa, come dire, con una certa sicurezza per certi versi, se mi perdonate il ricadere nel trucco, noi sappiamo di essere prodotto di milioni di anni di evoluzione. E questi milioni di anni di evoluzione hanno portato pian piano a noi, ma non ci hanno fatto diventare ciò che siamo oggi così. Non so se è chiara sta cosa. L'uomo, come comincia probabilmente come una specie di manta. Voi sapete cos'è una manta? È un affare molto bello che nuota e praticamente non c'è nient'altro. Ci sono le ali e un buco quadrato. Ecco, è un sifone, mettiamola così. Allora, noi eravamo principalmente, inizialmente, degli stomaci, cioè degli esseri che erano in grado di processare parti dell'ambiente circostante per vivere. Esseri che erano già allora una associazione di altri esseri più piccoli. Perché l'evoluzione, come dice Damasio, che credo di avervi già citato, ma se non l'ho fatto ve lo ridico, leggete Lo strano ordine delle cose, perché è un libro meraviglioso. Allora, Damasio dice: noi siamo frutto di atomi che si sono coordinati per diventare cellule, che si sono coordinate per diventare piccoli esseri viventi, che si sono coordinati per diventare tessuti, che si sono coordinati per diventare organi. Noi siamo frutto di cooperazione sin dall'inizio dei tempi. E riusciamo a combattere guerre ogni momento perché siamo stronzi oltre ogni dire. Questo è il problema. Abbiamo costruito un sistema di mondo che è costruito sull'esatto contrario, sulla concorrenza, sulla lotta, sulla guerra, sullo scontro. Vabbè, poi trarrete le vostre conclusioni. Ad ogni modo, il problema centrale qual è? Che questo stomaco, per certi versi, diventa sempre più efficiente, sempre più efficace, evolve, perché funziona più o meno così, poi magari ne parliamo del più o meno, ma ad ogni modo. E a un certo punto, per poter meglio svolgere le sue funzioni, che sono il sopravvivere e anzi il vivere, il sopravvivere senza una V, si dota di una cosa che si chiama apparato muscolo-scheletrico, ovvero sia del nostro corpo. Voi direte: questo vaneggia? No, nel senso che ci sono una serie di evidenze scientifiche e empiriche sul fatto che è realmente così. Tanto per dirvene una, non so se già ve l'ho detto, ma mi sa che era un'altra classe. Noi abbiamo un problema con la parola ambiente, dice Damasio, e io sono pronto a sottoscrivere col sangue. Per noi l'ambiente è tutto ciò che è fuori di noi. Ma dice Damasio, c'è anche l'ambiente interno. Anzi, ce ne sono due. C'è l'ambiente primordiale, che è tutto il tratto gastroenterico, e c'è l'ambiente muscolo-scheletrico, che è successivo. E questo si vede nella qualità dei tessuti, nella struttura delle fibre nervose, in tutta una serie di cose che forse avrete notato, nel senso che voi di solito, noi, da qui a qui, non abbiamo idea di quello che accade. Cioè, qualcuno di voi è in grado di controllare i movimenti peristaltici, qualcuno di voi è in grado di sapere cosa sta accadendo nel suo intestino, i processi, i muscoli che gestiscono. No. Noi non ne sappiamo nulla, perché la nostra consapevolezza lì non ci va, non ci arriva. Guarda un po' i casi della vita, perché? Perché nei messaggi nervosi e nelle istruzioni nervose che circolano per il nostro corpo, dal gastroentere al cervello il flusso è quasi monodirezionale, cioè è l'intestino che dice al cervello le cose. Stop, il cervello zitto e fa. Pensate un po'. E questa cosa, tanto per farvi, vi abbiamo parlato, mi pare, delle traduzioni traditrici e di tutte le strategie per ammortizzare queste cose. No? Avete presente quei tipetti con i caschetti bianchi che vanno in giro a supportarci, no? I vari fermenti attivi, lattici, miliardi, 7 miliardi, 20 miliardi. Ecco. Cosa vi dicono quando sentite quella cosa? Vi dicono perché l'intestino è il nostro secondo cervello. Non so se vedete la questione. Cioè, piuttosto che ammettere che l'intestino è quello che sta lì da prima, mentiamo. Anche l'intestino, il cervello è molto meglio, ma anche l'intestino fa la parte sua. Col cazzo. Noi stiamo lì perché c'è l'intestino, il quale, a furia di fare cose, produrre cose e funzionare bene, a un certo punto si è talmente reso complesso che ha avuto bisogno di qualcosa che coordinasse i diversi tessuti, perché, come credo di avervi detto, noi siamo 90 triliardi di esseri viventi, e sono tanti 90 triliardi di esseri viventi da coordinare. Io, francamente, non so, non riesco a coordinarne tre, per cui mi immagino cosa possa voler significare, il che ha portato alla nascita delle reti neurali prima e del cervello poi. Quindi il cervello arriva dopo. Non so se è chiara sta cosa, ma parecchio dopo, ed è un cervello, come dire, no, il famoso cervello rettiliano. Abbiamo parlato del cervello triunico con voi, non credo. Ok, allora parliamo del cervello triunico, che è la teoria attualmente più in voga, diciamo, più rispondente alle evidenze empiriche su come ci siamo diventati ciò che siamo. E questo lo trovate nel libro di Edgar Morin. Quindi, insomma, ci siamo, più o meno stiamo parlando di testi. Allora, il cervello triunico cosa vuol dire? Vuol dire che si compone di tre fasi, di tre sfere, di tre stadi evolutivi diversi, separati, riconoscibili e soprattutto che non sono seguiti normalmente l'uno all'altro. Perché una delle cose che abbiamo scoperto nel frattempo è che l'evoluzione non funziona come un treno che corre su un binario, ma va per salti. Tant'è che si parla dei salti evolutivi, no? L'evoluzione funziona un po' come cazzo gli pare pure lei, al di là dei nostri progetti, al di là delle nostre aspettative, al di là di tutte queste cose che continuiamo a voler propinare al mondo, l'evoluzione funziona non si sa come. Poi ne parliamo. Ad ogni modo, questi tre stadi sono il cervello rettiliano o protoencefalo, il sistema limbico o mesoencefalo e la neocorteccia, che è quella dove risiede tutta la nostra consapevolezza, la nostra capacità di far di conto, il pensiero astratto, tutte queste cose bellissime, è quindi il terzo stadio. Ok? Terzo. Neocorteccia. No, non mi ricordo mai l'altro in encefalo, ma ognuno è uguale, non è importante. Importante è, per esempio, vedere come anche qui le definizioni giochino sporco. Perché il primo stadio, che è quello della nascita del cervello, ovvero sia il superamento della fase delle reti neurali semplici, fra virgolette, noi come lo chiamiamo? Cervello rettiliano. Come a dire, quello degli iguana, ma a te pare che c'ha a che fare con noi? A noi piace la neocorteccia, che è quella che vedete regolarmente quando uno fa un'autopsia e ti sbatte un cervello. Ecco, vedi che c'è questo, c'è il senso di quella cosa. Quello lì, ecco, quella è la famosa parte della quale siamo infinitamente orgogliosi, giustamente per certi versi, per altri forse anche un po' meno. Ma ad ogni modo il cervello rettiliano ancora oggi si occupa di farci vivere. Pensate, quanto è banale. È quello che si occupa di coordinare i 90 trilioni di esseri viventi. Quindi possiamo anche guardarlo con spregio, però io vi inviterei a pensare un attimo, se per caso doveste voi coscientemente badare al vostro stare al mondo, quanto durereste? Io penso un minuto, grosso modo, ma già esagero, perché dovreste ricordarvi di respirare, di far battere il cuore, di far fare le cose al fegato, di far usare tutte le varie ghiandole interne, la milza, i movimenti non controllati, il sistema nervoso simpatico. Voglio dire, lasciamo stare. No, ecco, quello è il cervello che a noi non ci piace. Tanto per farvi capire quanto non abbiamo capito niente. Ecco. Poi c'è il cervello, appunto, il sistema limbico, che è un salto evolutivo ulteriore, nel quale cominciamo ad avere probabilmente la prima forma di conoscenza simbolico-immaginale. La prima forma di attribuzione di senso al mondo comincia col secondo cervello, non col terzo.
Ma è con la rivoluzione cognitiva?
No, quello è terzo, perché il cognitivo, come lo interpretiamo noi, c'è bisogno di una consapevolezza. Qui la consapevolezza non c'è, ma ci sono nuovi strumenti, che sono le rappresentazioni visuali, probabilmente, la memoria di lungo periodo e gli stati d'animo. Dimmi. Probabilmente la prima forma di conoscenza non corporea, perché appunto il sistema limbico comprende la capacità di memoria, della quale ancora oggi non sappiamo un accidente, vi faccio presente, noi ricordiamo le cose, ma sappiamo né perché né dove in larga misura né con quali criteri, ma ad ogni modo cominciamo a sapere, ad avere delle rappresentazioni del mondo nel tempo, che non è poco, anche se non abbiamo un io. Come dice Damasio, sono esseri viventi senza io e senza mente, ma che hanno delle capacità cognitive uguali, sono in grado di riconoscere il mondo, riconoscere ciò che è buono nel mondo, ciò che è pericoloso nel mondo e cominciare probabilmente ad avere rapporti fra loro. Quindi abbiamo un primo inizio della socialità, probabilmente col secondo stadio cerebrale. Poi c'è il terzo, dove inizia la consapevolezza. Ora, la consapevolezza non è che de punto in bianco ce la siamo trovata, ehi, eccoci qua. Anche quello non ha funzionato così. Tant'è, e questo, ragazzi, vi faccio presente, da un punto di vista storico, è successo anche lui l'altro ieri. Perché noi abbiamo delle culture molto note, la cultura minoico-cretese, per esempio, quando andiamo in Grecia, oppure le culture indiane dei nativi d'America, dove ancora nel 2000 a.C., 1800 a.C., c'erano le culture delle voci, cioè la gente sentiva le voci. E cos'erano le voci? Le voci erano i pensieri che cominciavano ad apparire, ma che non si riuscivano a riportare a un centro di imputazione, cioè avevi dei messaggi dall'inconscio collettivo, delle fulminazioni, delle intuizioni, avevi la pizia, no? Gli oracoli, chi erano gli oracoli? Era gente che parlava senza esserci. Ok? E Platone fa tutta una polemica contro i poeti, che forse vi ricorderete, perché esattamente i poeti pretendevano di essere più veritieri della ragione, quindi è lì che comincia il problema. È lì che comincia ad affermarsi un io che è in grado di dire io esisto, io cogito, come poi dirà Cartesio e via discorrendo. Quindi è più o meno il 2500 a.C. Quindi noi diventiamo simili a ciò che siamo oggi e ancora lontani dall'esserlo 3.000 anni fa, 4.000 anni fa. Il problema è che noi stiamo diventando umani almeno da 6 milioni di anni. Come faccio a pretendere che l'umanità sia il cogito cartesiano quando il cogito cartesiano è cominciato 4.000 anni fa e io ho 6 milioni d'anni prima di cui render conto? Non so se capite la questione, perché non è banale. Non è per niente banale. Ovvero sia, noi siamo diventati ciò che siamo grazie a altri modi di conoscere, che non sono la scienza, la consapevolezza, la lingua e tutto il resto. Noi siamo diventati quello che siamo diventati grazie a un sapere corporeo, a un sapere simbolico, a un sapere emozionale, che sono stati lì nel tempo molto più a lungo di qualunque capacità di discorso e di consapevolezza. Per cui, quando oggi gli scienziati dicono cosa vuol dire essere umano, ti dicono che umano è quando ci siamo alzati in piedi, non quando abbiamo cominciato a parlare, perché abbiamo cominciato a parlare 6 milioni d'anni dopo, 6 milioni di anni dopo. Salutatemi tanto il 28 ottobre del 4004 a.C., perché, come dire, no? Però il problema è esattamente questo, ma la nostra autorappresentazione è quella che siamo umani perché siamo capaci di pensare. No? Tant'è che pensiamo malissimo, se devo essere onesto, quindi di questo ne possiamo discutere estensivamente. Ci siamo fin qui? Facciamo un brecchino che è un tema abbastanza denso. Se voi prendete l'inglese, to stand up non è semplicemente stare in piedi. Stand up è stare in piedi affermando qualcosa, no? So se avete presente Bob Marley, Stand Up, eccetera, eccetera. Ci sono 50.000 canzoni con Stand Up nel titolo. Ce n'è una di Tom Petty che si chiama I Won't Back Down, I'm Gonna Stand Up, I Won't Back Down. E come vedete, tra up and down non c'è semplicemente un problema geografico, c'è un problema morale. Questa si chiama topografia morale del sé. Mi interessa il giusto, ma ve lo dico perché è bello poter arricchire le cose. E ha a che fare con quel registro di cui parlavamo, credo, la volta scorsa, della spazializzazione del linguaggio. Ne stavo parlando con un vostro collega poco fa. Quando siamo diventati capaci di parlare, cosa che non era per niente ovvia, pure lei, perché ha richiesto delle modifiche all'apparato vocale, perché inizialmente non avevamo un apparato vocale adatto per parlare, che è una cosa che pure quella viene di per sé. Quindi, quando noi siamo diventati capaci di parlare, abbiamo iniziato a parlare, quindi a tradurre i primi urli in parole, in suoni, in fonemi, in qualcosa che potesse avere un significato. Le prime parole, il primo registro al quale abbiamo fatto riferimento era registro alto, basso, freddo, caldo, duro, morbido, buono, cattivo, fine, spazio. No? La nostra lingua ad oggi, se cominciate ad osservarla con un po' più di competenza, vi rivelerà che la grandissima parte dei concetti astratti che vogliamo esprimere, li esprimiamo utilizzando delle parole concrete. Quando si parla di distanza sociale, l'abbiamo già detto, ma è meglio ribadirlo, non vuol dire semplicemente che fra me e lei c'è 1 metro o 2 metri o quanti so al momento. Vuol dire che fra me e lei c'è uno scarto di status, ma è un concetto astratto. No? Come facevo a spiegarmi? Mi spiego usando i termini del mondo, perché noi da lì veniamo. Il che dovrebbe darci anche una certa misura della fallacia delle pretese digitali, no? Il virtuale, il digitale, tutto bellissimo, ma il digitale, come forse credo di aver detto la volta scorsa, si fonda sull'assolutizzazione di un senso. Non è nel mondo, è un altro mondo. Tant'è che lo chiamiamo metaverso, lo chiamiamo Second Life, l'abbiamo chiamato un sacco di modi, le piattaforme, quello che volete, ma è qualcosa che prescinde radicalmente dalla nostra corporeità. Non serve il corpo, te ne fai un altro. Te lo fai come te pare, te lo fai bello, te lo fai modificabile, te lo fai in linea con i modelli di successo, fai come te pare, però non è il tuo. C'è questo piccolo dettaglio. Il tuo è quello nel quale stai adesso. Tu sei il tuo corpo adesso, sempre. E sta cosa ce la siamo un po' dimenticata, però, come dice Damasio per chiudere questa parte, il nostro corpo, il nostro cervello è nato al servizio del corpo, non viceversa. Il nostro cervello è nato per un'esigenza evolutiva che andava avanti da milioni di anni ed è proseguita poi. Quindi è per carità uno strumento meraviglioso, qualcosa che pare non ci sia altrove, quello che volete, su questo siamo assolutamente d'accordo, altrimenti non vi starei parlando. Ma che questo lo debba far diventare l'epitome dell'essere umano è sbagliato. Noi oggi, nelle neuroscienze, in tutti i vari atteggiamenti che stiamo seguendo, in questo nostro riduzionismo folle, abbiamo in qualche modo ridotto l'essere umano e tutte le sue funzioni al cervello. Ed è un errore madornale, perché noi siamo molto di più del nostro cervello. Tant'è che stiamo scoprendo il secondo cervello nell'intestino, fasci nervosi nel cuore, tutta una serie di posti dove non ce li saremmo mai aspettati, perché noi abbiamo una serie di cose semplici, no? Abbiamo delle rappresentazioni che sono un po' come quelle dei bambini col cerchietto e li zeppi dopo, no? L'uomo è fatto così, qui c'è il cervello, la parte importante, e tutto il resto serve per farlo andare in giro. No, non funziona così. Abbiamo frainteso radicalmente tutto il modo in cui ci rappresentiamo. Noi siamo dei corpi incredibilmente efficienti, capaci di cose inaudite, che per poter essere ancora migliori alla fine si sono dotati di un cervello. Ma è un po' diverso. E questo ovviamente senza tutto il discorso che vi ho fatto prima dell'infrazione della logica dei 7 giorni della creazione, dei 3.000 anni di storia del pianeta, non sarebbe stato pensabile. Il problema è che è successo l'altro ieri. Prima che tu superi 4.000 anni di convenzioni in 150, ci vuole un po', per cui noi continuiamo a comportarci di fatto come se non ci riguardasse l'evoluzione, come se riguardasse tutto il resto del pianeta tranne che noi. Dimmi. Va bene anche ginnastica, vi ricordo. Non sapete che l'obesità è strettamente legata all'attenzione del telecomando? No, non sto scherzando, è vero. Perché prima devo alzare per cambiare canale, poi dopo a un certo punto manco più quello. Dici. Ora, che questo sia vero è probabile perché, per esempio, gli yogi sono in grado di gestire tutti quanti i muscoli del tratto gastroenterico. Però questo non vuol dire che il fatto che non ci siano delle funzioni che noi non stiamo sfruttando al cervello renda il cervello comunque il controllore del corpo, perché quello non è vero. Ci sono delle potenzialità enormi che noi probabilmente non sfruttiamo, ma sono comunque potenzialità di uno strumento che rientra in un equilibrio più ampio. Io non sto dicendo che il cervello non sia importante, sto dicendo semplicemente che noi lo stiamo sopravvalutando perché è una nostra, come dire, priorità. Siccome siamo focalizzati sulla famosa res cogitans cartesiana, dove sta la res cogitans cartesiana? Sta nel cervello, anzi nella neocorteccia per essere precisi, e questo lo vediamo anche dal cervello rettiliano e tutte le altre strategie definitorie, no? Tant'è che uno che Damasio se n'è accorto benissimo, ha detto: io non so come la prenderete, però devo dirvi che tutte le vecchie strutture, quelle primordiali, no? Anche il sistema limbico, eccetera, non sono state abbandonate a se stesse, ma sono state adattate alle nuove condizioni e hanno cambiato funzione e sono diventate altro. Perché l'evoluzione funziona così, non scarta le cose, le riarrangia, le ridisegna, le reintegra. Poi alcune, ovviamente, no? Come per esempio la nostra simpatica prostata o come si chiama, l'appendice, abbiamo una serie di parti del nostro corpo che non sono venute benissimo. Tra l'altro, vi faccio presente che questa nuova questa nuova onda, diciamo, di interpretazione evolutiva sia del corpo che del cervello, comincia a mettere in luce anche una serie di dettagli non da poco sul fatto che avremmo potuto essere meglio di così. Cioè, il nostro corpo è venuto secondo una serie di salti evolutivi, ma avrebbe potuto far di meglio. Per esempio, appunto, la parte, diciamo, intima maschile non è che gli sia venuta benissimo, tanto per dirne una. Tant'è che ci sono degli autori che parlano del pasticcio del corpo umano addirittura, no? Dell'accrocco. Perché ci sono appunto stadi evolutivi che in qualche modo hanno dovuto far tesoro di ciò che c'era prima e se lo sono dovuto tenere, perché non è che poi te reinventi i percorsi, le connessioni e via discorrendo. Noi abbiamo, vi faccio presente semplicemente, che i luoghi normalmente dove ci duole sono i luoghi interessati dal momento in cui ci siamo alzati. Cioè la stazione eretta, ancora dopo 6 milioni di anni, noi ci fa male. Perché abbiamo male la dorsale? Mi fa male la lombare e mi fa male la cervicale, che sono i tre punti che da una stazione quadrupede sono quelli che abbiamo dovuto ribaltare. Quindi questa articolazione e le spalle sono ancora dopo 6 milioni di anni delicate, tanto per darvi l'idea del tempo dell'evoluzione. Perché noi siamo abituati oggi a sentire parlare di evoluzione ogni 3x2, ora siamo arrivati all'industria 5.0. Il web diventerà, che cazzo ne so, 16.5, quello che vi pare, ma ogni giorno c'è un'evoluzione. Non funziona così, ragazzi. Ci sono dei cambiamenti, dei miglioramenti, delle scoperte, ma non c'è un'evoluzione. L'evoluzione è lenta. Occorre tempo, occorrono prove, occorrono fallimenti. Altra cosa interessante della canzone della Mannoia: se non sbaglio non so chi sono. Noi siamo persone che sbagliano, ragazzi. Credo avrebbero già ricordato Beckett da questo punto di vista, o no? Non lo so, lo ripeto perché tanto male non fa. Prova ancora, sbaglia meglio. Questo è una delle frasi motivazionali che scriverei sui muri se potessi, perché siamo fatti così. E perché sbagliamo sempre? Perché non sappiamo bene quello che facciamo, ragazzi, semplicemente per questo. Se lo accettassimo, potremmo accettare un sacco di cose, i fallimenti, gli errori, potremmo essere decisamente più propensi a perdonare, altra cosa che diceva la canzone, se vogliamo rimanere nell'ambito del testo. Quindi ci sono un sacco di cose interessanti che vanno dette in proposito, però per oggi direi che sulla parte dell'essere umano e dell'evoluzione umana abbiamo detto abbastanza. Ci sono domande in proposito? Dimmi.
Venire in mente, ha parlato anche di manie di superiorità e ho ripensato come uno dei fondatori di un'azienda di neurotecnologie ha affermato su Twitter che volendo avrebbero potuto ricreare il parco di Jurassic Park nella realtà e questo mi ha fatto venire in mente di come l'uomo pretenda di voler creare un qualcosa che c'è stato miliardi di anni fa, ancora prima della sua nascita.
Assolutamente, bene, mi pare un ottimo modo di leggere le questioni, ma d'altronde purtroppo siamo perseguitati da geni di questo genere, per cui voglio dire, che dobbiamo fare? Ad ogni modo, bene, se non c'è altro, torniamo invece, riprendiamo il discorso delle aspettative, filtrato attraverso tutta una serie di cose, e prima di tutto osserviamo come questo modo di concepirci umani comporti delle aspettative, evidentemente. Se ci fate caso, il discorso di oggi è piuttosto connesso, nel senso che siamo partiti dal problema della sicurezza, il problema della sicurezza è un problema di manie di controllo, manie di previsione, e queste manie di controllo e di previsione derivano in larga misura da una forte sopravvalutazione delle nostre capacità mentali e intellettuali. Se noi dessimo un po' più retta al nostro corpo, se noi dessimo un po' più retta a dei modelli di conoscenza che non sono esclusivamente focalizzati sull'intelligenza astratta logico-matematica, probabilmente vivremmo tutti meglio, perché l'abbiamo fatto per milioni di anni, no? Invece noi siamo convinti che col comparire della nostra consapevolezza tutto quello che c'era prima lo potevamo buttare nella pattumiera. Tanto è tutto inutile, è tutto sbagliato, ed è quello che abbiamo detto quando abbiamo parlato del Vajont, se vi ricordate. Il sapere tradizionale, che sapeva perfettamente che il monte sarebbe franato, non avendo le caratteristiche e il timbro della certificazione del sapere esperto, non è stato preso in considerazione perché era prima. Tutto ciò che è prima per noi va buttato, ragazzi. La modernità funziona così. La modernità ha sancito un prima e un dopo. il dopo è lei che vince e progredisce costantemente fino ai suoi famosi domani che cantano, come dicevamo a Fesoli. Ed è una rappresentazione del mondo totalmente errata, perché non c'è né un prima né un dopo, siamo sempre gli stessi. Se potete leggere un bel libro molto stimolante, si chiama Noi non siamo mai stati moderni, di Bruno Latour, dove ci sono una serie di cose che te lasciano proprio così di fatto, di stucco, perché anche nei comportamenti moderni, no? La vostra collega sta leggendo sul computer e si sente estremamente moderna, ma sta leggendo, e l'atto del leggere è lo stesso da quando abbiamo cominciato a scrivere. Non so se è chiara sta cosa. Quindi anche lì, nella novità dei gesti, nella novità delle prassi, c'è qualcosa di nuovo, c'è il computer, ma il computer sta servendo a uno scopo che sta lì da 5.000 anni. Non so se è chiara sta cosa. Quindi non c'è un prima e un poi. Adesso leggiamo in un altro modo, ma se è sempre quello che facevamo, quando leggiamo ovviamente, perché prima, come credo abbiate capito, leggevamo molto di più, ad ogni modo quel poco che leggiamo oggi lo continuiamo a leggere come si leggeva allora. E non credo serva mettere a fuoco il fatto che la tecnologia del libro è infinitamente più versatile e capace di quella dei computer, per quanto ci possa sembrare stupefacente. No, perché il libro sta lì, o prendi o leggi, basta. Computer devi avere batteria, connessione, cose, lo schermo, un sacco di impicci, tanto comodo, però ecco, ti rende più dipendente, il libro ti rende indipendente, lo metti in tasca e vai, puoi leggere forever. E potranno leggere fra 100, 200, 500, 1000 anni, come i famosi incunaboli che abbiamo nelle biblioteche di oggi. Vorrei vedere fra 1500 anni se uno dei nostri attuali device funzionerà ancora, saremo in grado di farlo funzionare, eccetera. Questi ci sono riusciti, per cui io metterei via questa informazione. Ok? Io posso leggere i manoscritti del Mar Morto. Se imparo la lingua, li posso leggere. Ne parleremo fra, ne parleranno fra 2-3 mila anni, quando sarà, che cosa riusciranno a leggere, se ci sarà qualcosa da leggere, altre cose. Ad ogni modo, ci siamo fin qui, quindi? Il problema è, di nuovo, un problema di aspettative, perché le aspettative sono quelle che portano poi a delle pretese. Ora, il problema, come lo interpretiamo in questo senso? Che non abbiamo capito il senso dell'aspettativa. Perché l'aspettativa diventa, in qualche misura, replica quel discorso sui diritti e i doveri che avevamo detto l'altra volta, per cui secondo te che tu abbia un'aspettativa equivale al fatto che questa poi si verifichi e quindi di fatto diventa un diritto. No, l'aspettativa è esattamente il contrario. L'aspettativa è qualcosa che deve ricordarti che tu comunque, pur avendo fatto tutto quello che ci si aspettava da te e pur avendo tutti gli altri fatto ciò che ci si aspettava da te, potresti non ottenere ciò che vuoi. Pensate semplicemente alla pandemia di cui abbiamo appena parlato e tutti quelli che per esempio stavano per adottare un bambino in Cina, tanto per fare un caso che è stato abbastanza discusso, abbastanza. L'hanno fatto tutto quello che dovevano, in Cina hanno fatto tutto quello che dovevano e poi improvvisamente non se n'è fatto più nulla. Com'è? Semplicemente perché noi ci illudiamo di avere il controllo. Quindi, come dicevamo la volta scorsa, vi ricordo, entrare in quest'ottica è anche soddisfacente da un punto di vista di equilibri emotivi, perché quando poi una cosa effettivamente accade, e ne accadono parecchie, perché altrimenti avremmo un serio problema di gestione, uno non è semplicemente, come dire, confermato nelle sue certezze, ma è soddisfatto del fatto che tutto sia stranamente filato liscio. Quindi ottenere un qualunque risultato, per certi versi, richiederebbe un festeggiamento, perché non è mai scontato che ciò che tu immagini debba accadere accada. Non so se è chiara sta cosa. Quindi nel momento in cui tutto quello che hai fatto si porta il frutto, tu non devi dire, beh certo è ovvio, non è ovvio un cazzo, sii contento, vai a festeggiare, stappa una bottiglia, fa come te pare, ma comunque riconosci il fatto che c'è una quota di fortuna, ragazzi. C'è una quota di imprevisto, inevitabile. E infatti questo è uno dei punti, oggi vediamo queste tre dimensioni implicite dell'aspettativa, che ci permettono di capire un po' meglio perché secondo me è uno strumento sociologico fondamentale. Allora, la prima dimensione, anche se non è quella di cui abbiamo parlato, è la relazionalità. Come vi dicevo l'altra volta, il discorso dei diritti e dei doveri è troppo astratto, troppo cerebrale, è qualcosa che tu hai nei confronti di un'istituzione, l'istituzione ti dà diritto e tu di conseguenza rivendichi questo diritto di solito presso altre istituzioni, quindi di fatto è un è un movimento che rimane in te, un movimento individuale, individuo vuol dire atomo, e tutte le cose moderne che ci siamo raccontate in proposito, l'individualismo, l'autonomia, la libertà, il non dover dipendere, la mancanza di coordinamento, la mancanza di solidarietà, tutte queste cose vengono dall'ossessione dell'individuo, quindi insomma ci riguardano abbastanza. Quindi l'idea dei diritti e dei doveri di fatto risente fortissimamente di questa ideologia individualistica moderna. L'aspettativa meno. Perché prima di tutto l'aspettativa è bidirezionale. Tu ti aspetti qualcosa da qualcuno, ma quel qualcuno si aspetta qualcosa da te. E non è astratto, è uno in carne ed ossa come te, perché lì tu stai constatando il ruolo e dovresti ricordartelo. Ma quando io mi incazzo come una bestia con quelli dei call center, glielo dico sempre, io non ce l'ho con lei, perché lui non c'entra niente, poveraccio, non è lui il problema. Il problema è che lui è stato deputato ad ascoltare me che sono avvelenato con quelli che hanno creato tutto il marchingegno per il quale lui mi parla. Però se io non ho la consapevolezza del ruolo, potrei odiare quello con cui sto parlando, cosa che spesso e volentieri capita. No? Come quando aggredisci gli infermieri dei pronto soccorsi o i medici dei pronto soccorsi perché non stanno curando al meglio, ma tu che ne sai? È colpa loro se sono rimasti in tre contro 400 persone, non hanno una lira, non ci sono risorse. È colpa di quelli che stanno al pronto soccorso. Gli dovresti dire grazie a quelli che stanno al pronto soccorso. Se avessi un minimo di logica dei ruoli davanti agli occhi. Di conseguenza, nel ruolo, chiaramente, come abbiamo detto, tu stai affrontando però un'incarnazione del ruolo. Quindi parli con qualcuno che è come te a un certo livello. È un essere umano, una persona con la quale stai discutendo. E devi ricordarti che è al tempo stesso lei e il ruolo che ricopre, perché è esattamente lì il problema. Ma lei nel ruolo che ricopre ha delle pretese nei tuoi confronti, delle aspettative esattamente come le hai tu. E vi ricordo che questo funziona esattamente lo stesso qui, ragazzi. Cosa che spesso vi sfugge, ma no. Torniamo al ruolo dello studente e del docente e vediamo come questo si sviluppi. Allora, che devo fare io? Devo fare 72 ore di lezione con voi. Devo essere disponibile se mi chiedete qualcosa, devo darvi dei modi per rintracciarmi in orari e quantitativi di tempo che sarebbero da discutere, ma facciamo conto che non ci facciamo la cresta, e devo rispiegare nel caso non capisca qualcosa, e poi devo esaminarvi in modo il più possibile privo di pregiudizi. Ci siamo? Una volta che io ho fatto queste cose, cosa posso chiedere che voi facciate? Che studiate? Che siate attenti a lezione? Che vi rendiate conto di quello che state facendo, che veniate a sostenere l'esame con una preparazione dignitosa o no? Quindi non siete voi ad avere dei diritti, siamo tutti ad avere delle aspettative, che è diverso. E vi dirò di più, tanto per tornare alla famosa topografia del sé di cui parlavamo prima, l'aver adempiuto alle proprie aspettative mette nella posizione di poter chiedere conto agli altri. Cioè la meccanica, la dinamica delle aspettative è una dinamica che genera delle posizioni di autorità. Il che non è poco, ragazzi. Che vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui tu hai fatto tutto ciò che ci si aspettava da te, puoi chiedere a qualcun altro perché tu no? Se io ho fatto tutto quello che dovevo, tu chi sei per non averlo fatto? Che ti è successo? E tu lì cominci con tutta una lunga serie di alibi, ma in cazzo. Perché anche a me mi è capitato tutto, è il contrario. Però io l'ho fatto. E nel momento in cui io l'ho fatto, io posso chiederti perché tu no. E tu un po' di niente. Non so se è chiara sta cosa. Cioè non è una autorità che mi viene conferita dall'esterno, non è un'autorità che mi deriva da chissà quale altra, quale altro livello concettuale. È un'autorità che si genera all'interno del rapporto. Ci si aspetta che io faccia delle cose. Quando io le ho fatte, ho diritto a chiederti perché tu no. E tu non puoi dirmi sono affari miei, no, perché sono pure miei, guarda un po' i casi della vita. Non so se la capite la questione. Quindi la dinamica delle aspettative è una dinamica che genera delle posizioni di autorità e di debolezza, nelle quali ci si mette per ciò che si fa. Quindi non è che te ci mette qualcun altro, te ci metti da solo. Tu dovevi studiare e non hai studiato? Mi spiace, torni la prossima volta. Semplice. O no? Certo, se io non avessi mai fatto lezione, non fossi mai venuto, non avessi mai detto nulla a nessuno, darei tutti 30. Però capita spesso e volentieri, perché do tutti i 30 per evitare di dovermi mettere nei panni di spiegare perché non ho fatto quello che devo. Ma quando tu lo fai quello che devi, non devi di grazie né perdono a nessuno. Puoi anche essere profondamente stronzo, e a me capita ogni tanto, ma ultimamente meno perché l'età aiuta, però vi garantisco che lo puoi essere. Prego.
Però non riceve le giuste cure. Cioè, comunque, io ho fatto perché tu no.
Diciamo che in quello specifico ragionamento la questione comincia a diventare un tantino più articolata, perché? Perché qui stiamo parlando di microdinamiche, quindi abbiamo parlato del livello di analisi microsociologica, nel senso che il rapporto è direttamente fra noi. In quel caso, diciamo, si tratta di dinamiche meso, ovvero sia, si tratta di uno contro un'istituzione. Infatti il problema della questione è da dove nasce, dal fatto che lei vorrebbe far scontare a quello che lavora in quell'istanza i problemi dell'istituzione, con i quali non c'è niente a che vedere, perché non è che il fatto che tu aspetti in un pronto soccorso 6 ore è sempre dovuto al fatto che nessuno fa quello che dovrebbe. Sarebbe comodo, però...
A me è accaduto l'altra sera che tipo la clavicola spostata, quella destra più spostata, ho aspettato 10 ore per farmi fare una puntura per i muscoli, per dolore muscolare, senza una lastra. Cioè, nel senso, io ho ancora dolore, non la muovo.
Assolutamente, ma...
Che dico, io aspetto, faccio, pago, però non ricevo quello che chiedo.
Siamo assolutamente d'accordo. Il problema però lì è un problema che dovrebbe andare oltre, nel senso che la domanda è: di chi è la responsabilità del fatto che non c'è nessuno a farmi la designazione? Perché potrebbe pure darsi che sia ovviamente un caso in cui l'infermiere o il medico di turno era un criminale, capita spesso e volentieri, però nella fattispecie questo tipo di discorso porta a fare un giudizio sull'istituzione, ovvero sia dire come mai la sanità è ridotta in questo modo, e porterebbe a porsi dei problemi politici e dire chi è che non sta dando i fondi alla sanità, e questo potrebbe portare a tutta... questo sarebbe il discorso democratico, no? Giustamente, nel senso che una volta che tu capisci che c'è un problema e identifichi il responsabile storico, ovviamente nella fattispecie il responsabile storico purtroppo sono tutti negli ultimi 30 anni, però comunque potresti anche cominciare a porti il problema di portare avanti questa istanza facendo in modo che qualcuno la prenda in considerazione. La partecipazione politica, la partecipazione democratica è questo, ovvero sia c'è una mancanza totale di attribuzione di fondi all'università, alla scuola e alla sanità. Sì, vogliamo fare in modo che questi nostri rappresentanti lo capiscano. Sì, facciamo un movimento, facciamo qualcosa, facciamo delle iniziative, strutturiamoci. Questo è il modo di fare, non dire semplicemente sono tutti uguali, tanto inutile, perché lì, ragazzi, non porta da nessuna parte. Però è un ottimo caso appunto di dinamica di aspettative che va tarata in qualche modo. Un sapere sociologico aiuta a capire anche queste cose. Chi è il responsabile di certe situazioni? Cioè, tu vorresti picchiare quelli che ti fanno aspettare un quarto d'ora col semaforo rosso per strada perché stanno rifacendo per la terza volta in 30 chilometri un altro cantiere, o te vorresti picchiare con quelli che hanno progettato che ci siano 3 cantieri uno dopo l'altro, perché quelli che stanno lì a mettere asfalto non c'entrano niente, come normalmente sappiamo un po' tutti. Questo è il problema delle aspettative e dei ruoli. Ok? Però in una situazione nella quale non ci sia un tale dislivello, l'aver fatto ciò che andava fatto permette di chieder conto. Ok? Quindi dà una dimensione morale dell'agire. L'aspettativa ha una sua carica che va oltre il semplice far qualcosa. E da questo punto di vista ci dovrebbe far riflettere anche sulla maggiore complessità del concetto di ruolo, del quale forse ho parlato, ma che è opportuno restituire. Perché? Perché il concetto di ruolo, soprattutto nel momento in cui lo interpretiamo con una sfumatura teatrale, implica qualcosa di più di un fare meccanico. Cioè, io ricopro il ruolo, ricoprire un ruolo e interpretare un ruolo richiede una qualche forma di fede nel ruolo, una qualche forma di credenza, una qualche forma di convinzione. L'attore convincente non è un attore che fa le cose che deve fare e basta, è qualcuno che in parte crede a ciò che sta facendo. Tant'è che gli attori sono spesso a rischio di schizofrenia, perché no, interpretare una parte troppo accuratamente può portarti a perderti. Ma se noi dal ruolo togliamo qualunque forma di convinzione nell'importanza del ricoprirlo, di credenza nell'efficacia del suo fare, di fede nel sistema più ampio nel quale questo ruolo rientra, noi quel ruolo lo ricopriremo male. lo ricopriremo e si vedrà perfettamente. Io credo che tutti voi abbiate avuto modo di verificare nella prassi chi interpreta il suo ruolo in modo corretto e chi lo interpreta in modo meccanico e proprio semplicemente perché deve, no? E si sa perfettamente qual è la percezione migliore.
Ad esempio anche Joker, l'attore.
Sì.
Anche lui è morto per via del...
Ma ce ne sono parecchi. Esatto. Ce ne sono parecchi che non sono più usciti dal ruolo. È pericoloso, però è chiaro, sono dinamiche che andrebbero gestite con quella famosa phronesis di cui parlavamo la volta scorsa. Però ripeto, tra chi interpreta il proprio ruolo dando un quantum d'energia emotiva in più e chi lo interpreta in modo meccanico, fate una gara. Se non vi è mai capitato di testimoniare uno o l'altro dei casi, guardatevi intorno e cercate di decidere questo come lo sta facendo al suo lavoro, con un qualcosa in più o semplicemente come andrebbe fatto secondo i famosi formulari, secondo i mansionari e tutte quelle simpatiche cose che ci siamo inventati nel frattempo. E vedrete che ricoprire, rivestire, interpretare il proprio ruolo con un minimo di convenzione o comunque una quota di convenzione è molto più appagante sia per voi che per quelli che ne sono poi interessati. Quindi la relazionalità, come dicevamo, è una parte centrale, parte fondante della dinamica dell'aspettativa, perché appunto l'aspettativa porta a dover riconoscere che anche gli altri hanno voce in capitolo su ciò che noi pretendiamo, che non è una pretesa a senso unico, ma una pretesa nella quale dobbiamo fare qualcosa anche noi perché si verifichi. Quindi in qualche modo ci rende dipendenti gli uni dagli altri. Che non è poco, visto appunto quello che abbiamo appena detto sulla retorica moderna e sulle pretese di autonomia e di totale indipendenza da qualunque altro ente o circostanza. Poi c'è un'altra questione, ma quella l'abbiamo già affrontata, ovvero sia un'altra dimensione implicita dell'aspettativa è l'incertezza. L'incertezza è esattamente ciò che rende l'aspettativa ciò che è, fondamentalmente, come abbiamo detto, no? L'incertezza è il fatto che c'è uno spazio indeterminato che potrebbe vanificare tutti i nostri progetti, tutte le nostre decisioni, tutti i nostri comportamenti e portare ad esiti non previsti. Come faccio a vivere in questo modo? Perché qui c'è un problema interessante, ovvero sia uno dei motivi per i quali noi tendenzialmente siamo assertivi, ovvero sia trattiamo le aspettative come certezze, è che altrimenti rischieremmo di non agire più. Perché? Perché se qualunque cosa io faccia potrebbe finire comunque a fetecchia, come si dice a Roma, allora tanto varrebbe che io non agisca. Qui interviene una dinamica della quale forse abbiamo già parlato, ma che dobbiamo cominciare a prendere in considerazione, che è quella del fare come se. Allora, noi, per risolvere questa impasse che verrebbe dal concetto di incertezza troppo incardinato nel nostro essere, facciamo finta che non ci sia incertezza. E quindi agiamo come se le cose dovessero necessariamente andare come abbiamo previsto. Qual è la differenza rispetto a ciò che accade oggi? Che noi, in un qualche punto della nostra complessità d'animo e di mente, siamo consapevoli del fatto che stiamo facendo finta. E quindi nel momento in cui le cose non dovessero andare come ci aspettavamo, non ne soffriremmo come una specie di onta o di insulto da parte del mondo a noi, ma ne soffriremmo come una volta che ci è andata male. Che non è esattamente la stessa cosa, perché strettamente correlato al concetto di incertezza c'è il concetto di fiducia, e vi faccio presente che fiducia ha la stessa radice di fede. Noi crediamo che le cose andranno bene. Quando ci siamo ripetuti andrà tutto bene per 2 anni, in parte, soprattutto all'inizio, ci credevamo, poi anche lì diventa una formula vuota e te la perdi per strada. Però il punto centrale è esattamente quello. Allora io, di fatto, cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo che noi viviamo in una condizione di precarietà. Ma per poter vivere in questa condizione di precarietà e poter sopravvivere e agire in questa condizione di precarietà, facciamo finta che questa precarietà sia minore di quel che è. Il problema è che noi stiamo esagerando a ridurre questa precarietà per trasformarla in una certezza priva di pericoli, perché non è quello il discorso. Il discorso è capire che questa precarietà può essere contenuta, può essere ridotta, può essere in qualche modo resa meno problematica, ma non può essere soppressa. Quindi io devo poi, in ultima istanza, fidarmi degli altri, fidarmi di me stesso, fidarmi delle cose e delle circostanze del mondo. Questo è. La dinamica dell'aspettativa ci dice questo. E voi, probabilmente, se ci pensate meglio, vi renderete conto che non fate altro che ricorrere a questa fiducia, sempre. Magari non lo fate sapendolo, magari non ve ne rendete conto, però mo non voglio andare a prendere il portafoglio per farmi altri 35 passi, andate e ritorno, ma se qualcuno di voi ha una banconota anche piccola, qualcuno ha una banconota anche piccola a portata. Eccoci, quella banconota da 5, perfetto, quella banconota da 5 euro, ragazzi, è fiducia su carta. Non so se ci avete mai pensato a questa cosa, però quello è un pezzo di carta qualunque. Il fatto che lei possa acquistare qualcosa con quel pezzo di carta è perché sia lei che quello che riceve il pezzo di carta si fidano del fatto che quello è un titolo di transazione accettabile, ma di suo quella banconota non vale niente. Non so se è chiara questa cosa. Quella banconota esiste finché esiste l'Unione Europea, che potrebbe essere tanto come potrebbe essere poco, ma all'indomani del crollo dell'Unione Europea, facendo le corna, sperando che non accada, sai che ci fai con quella banconota? Non credo di stare a specificare, ma vedo che hai capito perfettamente. Niente. Mentre, se tu vai a recuperare un cofano, un baule di dobloni spagnoli, ci fai e come? Perché? Perché i dobloni spagnoli sono fatti d'oro. Allora, se anche sono dobloni spagnoli e dell'impero spagnolo non è rimasta traccia, tu con quell'oro lo squagli e ci fai un lingotto e stai bene. Non so se vedete la questione. La questione è un'altra questione di abbandono della corporeità. Perché questa cosa del problema col corpo che abbiamo visto prima, con il fatto del cervello, queste cose qui che ci stiamo raccontando da un po', non finisce lì. Diventa sempre più generale perché le monete, che hanno una lunga storia alle spalle, chi fa numismatica magari lo sa pure, c'erano monete già all'impero romano, lo no? Sapete perfettamente, ma le monete fino a un certo punto avevano un valore intrinseco, cioè erano materiali preziosi ai quali veniva impresso un tipo di effigie, un tipo di conio e diventavano parte di un sistema economico. Però il loro essere parte di un sistema economico era parte del loro valore, nel senso che, come vi ho detto, il doblone d'oro valeva un doblone nell'impero spagnolo, ma oggi varrebbe tanto oro quanto pesa, e oggi l'oro pesa parecchio, se avete seguito, e se non lo sapete ve lo dico io, ma l'oro è una cosa che si chiama bene rifugio, quindi vuol dire che quando il mondo comincia a fare delle cose strane, tipo una serie di guerre, il valore dell'oro si impenna. Perché? Perché noi compriamo oro come se non ci fosse un domani. Perché compriamo oro? Che è uno dei materiali meno utili del pianeta. Ma è una convenzione pure quella. Il problema è che l'oro, come vedremo fra qualche lezione, risponde perfettamente a delle qualità immaginali. L'oro è come luce solare raggrumata. L'oro è diurno. L'oro è il simbolo del sole, il simbolo della luce, ed è per questo che noi lo amiamo, anche se è uno dei metalli che serve a meno, perché, come saprete, è molto duttile. Se tu fai qualunque cosa con l'oro, quello se squaglia a mano, non tiene la forma, è un disastro. L'oro, da un punto, a parte in certi specifici utilizzi elettronici, l'oro è uno dei metalli che proprio uno avrebbe detto: ma che cazzo, ancora una pepita. No, noi ci stiamo scannando da millenni per l'oro, perché l'oro ha un valore simbolico. L'oro simboleggia altro. Nella fattispecie è un bene durevole, dice lei, ma abbiamo deciso noi che è un bene durevole, perché l'oro di suo non ha nessuna differenza rispetto agli altri metalli, semplicemente ha con altri metalli preziosi il fatto che, per esempio, scintilla. Se tu lo tratti in un certo modo, il platino, l'argento, l'oro hanno questa luce, e a noi la luce piace tanto, poi vedremo anche perché, ma c'è tutta una serie di questioni immaginali sotto. Ad ogni modo, come c'ero finito loro? Ah sì, il fatto che le monete appunto avessero questo doppio standard, no? Tant'è, avete una moneta? Dite dopo la banconota? Un euro, per esempio? Allora, abbiamo una moneta da 2 euro, no, 1, 2. Oh, abbiamo una moneta da 2 euro. Non so se avete osservato che il bordo della moneta è zigrinato. Sapete perché è zigrinato? Per i non vedenti, bravo, vedo che hai fatto i tuoi compiti, ma c'è un problema, la zigrinatura è precedente, l'abbiamo fatta diventare così perché non serviva più a niente. Perché la zigrinatura l'ha inventata Newton, pensate un po', il grande Isacco, non era semplicemente uno scienziato, non era semplicemente un alchimista, ma è stato anche il capo della zecca di Londra in un momento in cui in Inghilterra stava succedendo un finimondo. Eravamo alla fine del 600, più o meno, mentre quello scriveva la teoria del fatto che il mondo si era rotto, tutte queste cose tutte insieme. E in Inghilterra l'economia stava per collassare perché non c'era più in giro una moneta decente. Te tiravano le monete inglesi in quel periodo perché erano tutte fatte di bassissimo conio, quindi erano leghe di rame, leghe di delle cose proprio inguardabili. Tant'è che quando dovevi andare a comprare qualcosa dovevi avere una saccoccia piena di monete di diverse epoche ed ere, perché se avevi una sterlina di un paio di regni prima, qualcuno te l'avrebbe accettata perché c'era dentro dell'oro in quantità accettabili, perché non è che è tutto oro ciò che luccica, per cui ogni regno, ogni re, ogni epoca ha usato un oro più o meno adulterato per fare le sue monete, tant'è che se avete visto un qualunque tipo di film di corsari, che cosa succede? Più è morde l'oro, perché è cretino? No, per sentire quanto è duttile, perché più è puro l'oro e più è duttile, quindi dovrebbe riuscire a mantenere addirittura l'impronta dei tuoi denti. Se tu mordi una moneta d'oro e quella resiste, è oro che non è oro, t'hanno fregato. Ma non solo, quelli che c'erano le monete duttili avevano un altro problema, perché una volta che era una moneta di buon oro, e siccome era oro, la gente tendeva a dargli una limatina. E quindi a levare alcuni microgrammi, alcuni grammi a moneta, in modo che pian piano ci facessero un'altra moneta. Non era una cattiva idea. Quindi Newton si chiede: come faccio a fare in modo che questa cosa smetta? Faccio il bordo zigrinato, in modo che tu vedi se qualcuno l'ha limato, perché i bordi quell'altri erano piatti, per cui poteva darsi che fosse semplicemente venuta male la moneta, o quello che volete. La zigrinatura serve a evitare che si faccia la cresta sulle monete di metalli preziosi. Evidentemente sta cosa, tanto perché noi siamo un po' così, poi ce la siamo persa, abbiamo continuato a metterla su delle monete che non hanno nessun tipo di valore, perché chi è che si mette a limare 2 euro per farci che? Cioè, fatti dei cose che non hanno nessun senso. Adesso, perché noi ricicliamo, come esattamente sta come ha fatto la natura, ci siamo accorti che invece di metterci una zigrinatura qualunque ci potevamo mettere quella in braille, che almeno serve per i non vedenti. Questi sono stati gli step della zigrinatura, capite? Quindi, come vedete, sapere un minimo di storia è interessante e ti insegna un sacco di cose, perché tu scopri, no? Quanto, per esempio, queste azioni siano, come dire, ripetute senza capire bene perché le facciamo. Queste Weber, vi anticipo, le chiamerà azioni tradizionali, ovvero sia delle azioni per le quali tu la fai perché si fa. Quando compare il sì, so dolori. Uno è invitato a pensare a quello che sta succedendo, perché da qualche parte c'è una fregatura. Perché si fa? Non lo so, si è sempre fatto, frasi classiche. Non si è sempre fatto, si è fatto a un certo punto per dei motivi e poi ci siamo scordati. Comunque, perciò, tornando alla famosa fiducia, quelle monete che avete in mano sono un'espressione di fiducia. Cos'ha la fiducia di interessante? È un sentimento del quale sappiamo poco. Noi siamo bravissimi a romperla, no? Si può infrangere la fiducia in mille modi diversi, e siamo delle frane a ricostruirla. Il che è un po' problematico, perché chiaramente ci sta mettendo in una situazione nella quale ormai nessuno si fida più di nessuno. Se voi sentite il tenore dei discorsi pubblici, dei discorsi mediatici, degli scambi più o meno arguti o sensati, vi accorgerete che la fiducia torna sempre. C'è qualcuno che la chiede e qualcuno che non vede perché dovrebbe darla, perché d'altronde è quello il grande problema. Una volta che rompi la fiducia, una volta che uno ha perso la fiducia, non si è ancora capito come fa e se può riguadagnarla. Problemino piuttosto serio, perché, come vi dicevo, sulla fiducia si regge di fatto la nostra convivenza sociale. Perché? Perché noi abbiamo fiducia in tutto ciò che ci viene detto a livello istituzionale, come le famose banconote di cui parlavamo adesso, no? E le manifestazioni che ne conseguono. Abbiamo fiducia gli uni negli altri più o meno per via di questo discorso di aspettative di cui abbiamo appena parlato. Abbiamo fiducia nel fatto che le cose si comportino come dovrebbero. Questo è un po' meno ovvio, però vi faccio un test mentale. Avete mai tentato di accendere la macchina, la macchina non si è accesa? Che avete fatto? Siate sinceri. Spesa riaccesa, poi nessuno di voi ha parlato con la macchina chiedendo che cazzo sta a fare, ma te pare ora devo fare. Ah, ecco appunto. Esattamente quello. Nel momento in cui, per esempio, entrate, aprite un rubinetto e non esce l'acqua, cominciate a guardare come se fosse un alieno, o no? Quello è il problema. Perché? Perché voi, di fatto, per la macchina come per il rubinetto, vi fidate. Nient'altro. Cioè, voi sapete che al movimento dell'apertura del rubinetto deve corrispondere l'acqua. Ma non sapete perché. Non sapete in base a quale tipo di meccanica o di dinamica particolare ciò accada. Non sapete che fare se non succede. Quindi il vostro avere a che fare con la tecnologia, nella grandissima parte dei casi e soprattutto oggi, è tutto una questione di fiducia. E questo lo vedete perché cominciate a parlare con gli oggetti. Si accende il cellulare, no, ma che cazzo sta a fare, devo parlare con lui e spieghi le cose al cellulare spento, per di più. Quindi figuriamoci come stai messo. Stesso discorso con la macchina, stesso discorso col computer, stesso discorso quando accendete la luce e non si accende e vi guardate intorno come se fosse anche il poltergeist, che succede, tutte cose. Perché? Perché quello che voi state sperimentando non è razionale. E manco le aspettative lo sono nella gran parte dei casi per una componente. Perché non a caso noi parliamo di tradire le aspettative. E tradire, ragazzi, non è un verbo razionale. Tradire è un verbo intenso, è un verbo forte. È un verbo che richiama tutta una serie di emozioni. Tradimento non è una parola che usi facile. Noi abbiamo Giuda come archetipo del traditore, ma sappiamo perfettamente che non diresti mai che un telefono ti ha tradito. Perché te sentiresti ridicolo, però di fatto ti senti tradito. Quindi il problema delle aspettative, come vi dicevo, è esattamente questo, che sono un modo attraverso il quale noi andiamo a investigare delle dinamiche con le quali abbiamo pochissima dimestichezza, ma che sono fondamentali per il nostro vivere. Noi attraverso l'aspettativa capiamo tutta una serie di questioni, poi dopo c'è chi le mette in belle parole. Per esempio, questo discorso che vi ho appena fatto, un grande sociologo che si chiama Anthony Giddens, ancora vivente, lo ha reso col concetto di fiducia sistemica. Ovviamente anche lì c'è stata una componente, diciamo, un po' troppo moderna per i miei gusti, perché qual è l'idea? Dice, vabbè, allora, per evitare che tutti noi si sia in balia di quelli che sanno usare i marchingegni e sanno ripararli, dovremmo aumentare la nostra competenza tecnologica. E certo, ognuno di noi si impara come fare un portatile, si impara come fare un telefono, si impara come mettere a posto una macchina, tutte queste cose qui, per poi cambiare tutto dopo 2-6 mesi, perché cambiano le tecnologie, cambiano i modelli, cambiano le strategie. Non si può fare. Il punto centrale è che dobbiamo rendercene conto anche qui, cioè noi siamo degli utenti del tutto inesperti della grandissima parte degli oggetti con i quali viviamo quotidianamente. E questo ci espone a un sovrautilizzo di fiducia. Vi ricordo se torniamo indietro al famoso premoderno di cui abbiamo parlato, quello in cui conoscevamo 300 persone in tutta la vita, allora lì la fiducia era qualcosa di molto meno richiesto. Perché queste 300 persone le conosci, sono quelle, bene o male, al di là di qualcosina, di qualche specifico comportamento, tipo un occasionale tradimento, una cosa o l'altra, però non hai dubbi sulla persona che è quello che dice di essere. E soprattutto la grandissima parte dei nostri antenati era in grado di fare la grandissima parte delle cose che gli servivano per vivere. Sapeva costruirsi gli strumenti, sapeva usare gli strumenti, sapeva costruire una casa, sapeva cucinare, sapeva cacciare, sapeva fare la grandissima parte di ciò che è richiesto per vivere. E sapeva come si usavano gli strumenti. Quindi anche lì non c'era una fiducia sistemica, non è che qualcuno doveva spiegare, avevi l'arco in mano e non avevi idea di come era fatto l'arco, quali fossero i principi, quali fossero i materiali utili, come dovesse essere formato e via discorrendo. Oggi hai in mano un taser, hai idea di che cosa sia il taser? Ecco, è quello il problema della questione. Quindi tu non ti fidavi dell'arco, ma te devi fidare del taser. Oggi ti devi fidare pure dell'arco perché sono diventati talmente complicati pure quelli che voglio dire. Però comunque il fatto centrale della questione è quello che ci eravamo detti l'altra volta, se vi ricordate, ovvero sia una costante espropriazione di competenze. Che ci siamo presentati come grande progresso, ma che se cominciamo ad esaminare dal punto di vista dei costi occulti, non è così conveniente. No? Perché sì, è vero, abbiamo degli strumenti meravigliosi che ci permettono di fare cose splendide, però dipendiamo radicalmente da tutti quelli che ci permettono di usare quegli strumenti, che sia il provider, che sia il costruttore, che sia quello che lo deve mettere a posto. Io non ne ho idea. Non so chi è che programma le app che uso, non so chi è che fa in modo che quelle app funzionino sul mio telefono, non so che sistema c'ho nel mio telefono, non so con che criteri si connette a qualunque cosa a cui si connetta per farmi parlare con... Non so niente. Quindi il mio è un atto di cieca fiducia, manco fiducia informata. Io mi fido e basta perché non ho alternative, non ho modi per sapere niente dell'utilizzo che sto facendo di ciò che ho in mano. Salvo ovviamente eccezioni, perché ci sono quelli che programmano, quelli che costruiscono, quelli che lavorano nell'IT, eccetera, eccetera, eccetera. Però nella grandissima parte delle cose noi siamo totalmente dipendenti dagli oggetti. Che non è che sia proprio una cosa particolarmente furba, se vogliamo, no? Io per certi versi ogni tanto faccio dei ragionamenti che sono quasi survivalisti, però di fatto è vero. Voi non avete la più pallida idea di come mangiare se vi trovaste fuori. Di solito, immagino. No, io riesco a farmi un'insalata nei campi e nei boschi perché l'ho studiata, le erbe commestibili, quindi di quelle potrei campare più o meno di qualcos'altro, cacciare no, perché non l'ho mai fatto, e potendo eviterei. Però, insomma, in qualche modo potrei organizzarmi. Però quello che voglio dire non è tanto ognuno si faccia a casa sua dormitra come gli americani che come entri sparano, però avere più competenze sul mondo in cui si vive. Fa star meglio, ragazzi. E quello è il punto centrale, perché tutto questo, se ci fate caso, poi si riflette sull'autostima. Perché voi potete anche non esserne consapevoli, ma lo sapete perfettamente che siete inermi. E uno inerme non è in una buona posizione. Già esserne consapevoli è un passo avanti, perché perlomeno puoi cominciare a decidere verso quale tipo di non inermità ti puoi muovere, perché è ovvio che non è che potrai diventare. No, come dire, l'eroe perfetto che riesce a compensare e fare tutte le cose che servono, perché questo è completamente fuori. Ma ci sarà qualcuno che preferisce sapere di più di autoaiuto, ci sarà qualcuno che preferisce sapere più di orientamento, ci sarà qualcuno che vuole imparare di meccanico. Fate quello che cavolo vi pare, però pensate al fatto che noi oggi siamo programmati per essere inermi. Oggi ho sentito una simpatica carta di credito di una grande distribuzione di cui non vi farò il nome, ma tanto poi si trova, che diceva con cui puoi acquistare moltissime esperienze. Acquistare moltissime esperienze. Questo è il problema. Se tu le devi acquistare, non le puoi fare per conto tuo, perché poi chi te le vende? Non so se sta cosa è chiara. Tu devi non essere in grado di fare nulla perché così può arrivare qualcuno a insegnarti come farla. Anche qui è evidentemente una deriva, per certi versi imprevista, per altri ovvia, di un certo tipo di sistema, perché è chiaro che ti serve l'architetto, ma l'architetto tipo Giovan Battista Alberti serviva per fare alcuni progetti. Alcuni palazzi, la grandissima parte delle case se le costruivano quelli che avevano il terreno, avevano i mezzi, se le facevano da soli le case, ragazzi. Noi oggi dobbiamo chiedere un architetto anche per spostare un muro dalla cucina, spostare il muro dalla cucina, spostare il muro dal bagno, fare due cazzate dentro casa, non sei più in grado di fare manco quelle. Perché? Perché questo sapere esperto è dovuto diventare così ingombrante quando era un'ottima idea fino a un certo punto? Un problema di misura, no? So se sapete che vuol dire QB. Quadrato quanto basta, quelli che cucinano lo sanno. Io mi sono incazzato per anni su questa cosa, poi l'ho capita, ci ho messo un po', perché io vengo da una destrutturazione di un delirio di un'ossessione di controllo piuttosto significativa, ci ho messo anni a prendere atto. Cioè dico, vabbè, fate una ricetta, dimmi quanto cazzo di sale ce va, perché no, può essere gubì, che ne so io. Ecco, appunto, il problema è esattamente quello. Che ne sa quello che mi dà la ricetta di come mi piace a me? Non so se è chiara sta cosa. Il quanto basta cambia, il suo quanto basta è uno, il mio è un altro, il suo è un altro. Quello che conta è che però ci deve essere una misura. Non è che se a me piace salato, io ci verso un chilo di sale sopra, perché poi non lo mangio più, fa schifo pure a me. Perciò c'è una logica di sufficienza ed eccesso che noi abbiamo perso completamente. Non so se mi seguite. Pensate alle famose patatine di McDonald's. Non so se avete visto... si chiamava?
Founder, il film,
ma c'è anche stato un documentario su McDonald's che non mi ricordo come si chiamava. Era quello del fammelo grande, dammi il massimo. Super Size Me. Ecco. Super Size Me è un documentario che vi invito caldamente ad andare a vedere, perché è esattamente costruito su questo discorso. Cioè, la logica della modernità non è una logica del quanto basta. È una logica del sempre di più. E questo, se lo riporti ai comportamenti soggettivi, collettivi, di consumo e di accumulo, ti porta al mondo in cui viviamo oggi. Quello è il punto. Cioè, non è che sempre di più è meglio, per forza. Sempre di più può far male. Tant'è che quello che fece il documentario e aveva deciso di mangiare per un mese, tutto il mese da McDonald's, mattina, pranzo e cena, dopo 20 giorni i medici hanno detto, guarda che se continui morì, perché se stava distruggendo tutti, cioè non c'era più un'analisi decente. Perché? Perché il cibo di McDonald's non è così salutistico, lo puoi mangiare una volta è divertente, due, ma se lo mangi tutti i giorni ti ammazza. Perché? Perché è concepito per fare in modo che tu ne mangi di più. Ci sono tutta una serie di strategie alimentari, di integratori, di eccipienti che vi stimolano delle parti non controllate, perché noi controlliamo un ciuolo col cervello, e quindi voi, e non solo questo, ma giocano sull'equivoco della modernità economica, no? Allora tu questa patatina la paghi 50, sto dicendo, questa patatina la paghi 80, questa patatina la paghi 1,20. Quale patatina ti conviene? Quella da 1,20, perché c'è molto più di quell'altra, no? È ovvio, quindi tu sei stimolato a ragionare in termini economici per una cosa che non ha niente di economico, perché tu quante patatine mangeresti? Queste? Queste? Vorresti mangiare quelle? Come la famosa bibita della Coca-Cola, che bevi 3 litri di Coca-Cola. Te pare normale? No, però loro, a te conviene. Hai massimizzato l'utilizzo del tuo euro e 20. Hai molte più patatine di quelle che dovresti avere. Anche se non le vuoi. Non so se mi seguite. Cioè, è una strategia per farti consumare di più. Anche se tu mangeresti soltanto le patatine, anzi, pure quelle piccole sono più che sufficienti, ma non voi ovviamente, ma dal mio punto di vista. E questo vale per tutti. Voi andate io ogni volta faccio una questione negli autogrill, vi dico, oh, un caffè e una bottiglietta d'acqua minerale. Ah, se prende anche un croissant risparmio 20 centesimi? No. Dice, come no? No, non voglio il croissant. Ma risparmia. E chi se ne strafrega? Devo via il croissant e buttarlo. Ma a te te pare? Oppure vado a mangiare un croissant di cui non mi frega niente. Quindi è quello il problema. Abbiamo trasformato sta cosa in una logica talmente ovvia che quando tu la infrangi stai di fatto facendo un esperimento di etnometodologia. Tu gli dici no, e quello ti guarda come se tu fossi sceso una strana. Dice, questo ma dove vive? Che non vuole risparmiare 20 centesimi pur di prendersi un croissant che poi frulli. Ma a me mi manda in bestia a frullare il croissant. Siccome non lo voglio mangiare, non lo compro. È grave? Spenderò 20 centesimi. Sti cazzi, spendo 20 centesimi in più. È grave? Ed è tutto così, se ci fate caso. Tutto quello con cui vi attraggono sono dei sistemi per far consumare di più, apparentemente spendendo meno. Apparentemente, perché di fatto tu potresti non consumare per niente. E staresti bene lo stesso. Quindi, capite che sono tutta una serie di dinamiche terribilmente intrecciate le une alle altre, che però hanno tutte a che fare in larga misura col fatto che tu sei stato espropriato di qualunque tipo di competenza. In qualunque tipo di competenza ormai rientra anche il saper decidere quando basta per te, decidere cosa serve a te. Noi abbiamo i personal trainer, abbiamo i personal shopper, abbiamo i life coach, abbiamo tutta una serie di categorie nuove che devono fare per noi ciò che tutti hanno sempre fatto, da che mondo è mondo, perlomeno, insomma, credo, senza che nessuno li assistesse, e di cui non si capisce come facciano ad avere queste competenze, cioè come fa uno a vivere la sua vita meglio di lei? No, ho preso te, ovviamente, a caso. Cioè, che cosa dovreste aver studiato per essere più bravo a vivere la vita di quello che la sta vivendo? Tu stai giocando sul fatto che quello che sta vivendo la vita è talmente privo di qualunque tipo di competenza e di fiducia in se stesso che accetta qualsiasi cosa. Che era esattamente quello che vi ho detto quando vi dicevo: perché copiate da quello che avete accanto? Chi è quello che avete accanto? L'essenziale è che sia un altro. La sua unica caratteristica è che non è voi. Quindi voi vi fidate di chiunque non sia voi. O no? Vorrei che ci rifletteste su questo, perché non è una buona posizione da cui partire. Che uno deve fidarsi di se stesso, magari senza esagerare, però come credo di avervi già detto, preferisco qualcuno che si fida tanto di se stesso e poi vi educarci nei denti, di qualcuno che invece già non si fida per niente e quando vi ha pure educarci nei denti è finito. Perché i calci nei denti arrivano, ragazzi, ne arrivano quanti ne volete. Per cui, no, meglio il guascone arrogante, meglio quello che si sente chissà che, perché poi dopo tanto ci pensa il mondo a ridargli una, come dire, una smussata. Ma se tu già parti che non ti fidi da prima di te, e ci mettono un attimo a convincerti che proprio tu, lascia sta zitto, fa quello che ti diciamo noi, firma, come diceva la canzone di Logico dei Supertramp. Sì, come dire, affidabile, no? Fai quello che ti diciamo noi, che ne sappiamo di più. Ecco, su sta causa che c'è qualcuno che ne sa di più, potremo estesamente discutere. Però direi che nel frattempo vorrei che mi diciate se avete capito di che parliamo, qual era il senso della questione, eccetera, eccetera. Ok, quindi per riepilogare e salutarvi, il punto della questione è questo. Il convivere sociale è strutturato e si agglutina nella gran parte attorno a delle dinamiche che sono razionali e non, nelle quali una componente fortissima viene giocata da un qualcosa che noi chiamiamo fede, che può essere fede religiosa, può essere fede negli altri, può essere fede nella scienza, può essere comunque un affidarsi. Noi siamo talmente, e questo è essenziale, è in qualche modo forse una costante antropologica, cioè il fatto che noi siamo dipendenti da qualcos'altro è importante. Quello che va in qualche modo regolato, graduato, è questa dipendenza. Non pensiate che si possa a un certo punto essere indipendenti, perché noi non siamo mai indipendenti. Noi dobbiamo respirare, dobbiamo mangiare, dobbiamo bere, dobbiamo avere diverse dinamiche di riconoscimento, delle quali le relazioni primarie e i rapporti secondari sono ovviamente un aspetto, quindi noi non saremo mai indipendenti. Però dobbiamo renderci conto che questa dipendenza non è soltanto strumentale. Noi ci affidiamo agli altri, che ci piaccia o no, che lo sappiamo o no, ci affidiamo agli oggetti, ci affidiamo a tantissime cose. Quello che è il primo step per poter vivere bene questa situazione, cominciare ad accettarla per quello che è, ovvero sia una condizione esistenziale, è rendersene conto e cominciare a far sì che per certi versi si sia anche in grado di essere noi la destinazione dell'affidamento altrui. Non siamo solo noi a doverci affidare sempre, perché quello è la fuga delle responsabilità, è la continua ricerca degli alibi, tutte le varie dinamiche squallide che stiamo vedendo da anni a questa parte si focalizzano su questo. Noi non vogliamo nessun tipo di responsabilità mai, non si può fare, la responsabilità qualcuna la devi prendere, bisogna decidere quali, come, per chi, a quale fine, eccetera, eccetera. Ok? Ci vediamo martedì prossimo.